Dicevamo, le lezioni seminariali che avevamo fissato, per una serie di ragioni che non so descrivervi, sono in parte saltate, per cui quella di mercoledì 15, no, sì, venerdì 10 e mercoledì 15 sono rimandate a gennaio, a data da definirsi. Purtroppo. Venerdì 17 rimane, che ve lo dico a fa'. Però venerdì 17 rimane, vediamo se riesco comunque a parlarvi un po' di Bauman anche insieme a Maffeo Di, tanto per dare un minimo di introduzione alla questione. Mi pare che non ci dovrebbe essere altro da un punto di vista logistico, per cui insomma ecco, quello appena possibile vi facciamo sapere come e quando ci vediamo. Domande su quello che abbiamo detto le lezioni scorse? No. Allora, per vostra disgrazia, io ho una mia amica che ha ricominciato a fare l'università da un'altra parte. E perché si lamenta, il professore dice, quello che chiede, non avete dubbi, avete capito, e tutti stanno zitti, lo so, dico, lo so anch'io, mi capita spesso. Cerchiamo di superarla questa cosa, nel senso che, ripeto, se c'è qualche cosa, qualsiasi cosa, io spero di non essere sta figura orripilante, insomma, i suoi professori da quello che sento sono un tantino più, un po' così, diciamo, formalmente ostici. Io spererei di no, però siccome so che comunque i ruoli hanno una loro logica, una loro dinamica, come abbiamo detto più volte, se ci sono appunto delle cose, dei dubbi, delle volontà di ascolto, di approfondimento, eccetera, vi prego ditelo perché, ripeto, qui ormai siamo a un mesetto dalla fine, comincia a essere ora insomma anche di fare un minimo di autoesame, di presa in conto, eccetera, eccetera. Allora, io sarei dell'opinione di riprendere il discorso della socializzazione, perché volevo occuparmi di un altro paio di argomenti nel frattempo. La settimana prossima invece credo che la dedicheremo di più alla conoscenza scientifica e a tutta quella serie di altri problemi che abbiamo toccato anche l'altra volta con Morà. Allora, vi ricordo, perché ripetita Yuval, che abbiamo visto questo benedetto processo di socializzazione che è il processo attraverso il quale si diventa membri di una società. Perché diventare membri di una società non è un fatto naturale, come abbiamo visto. Vi ricordate il tono di naturalità di Paolo Jedlowski, tutte queste cose, queste strategie che noi usiamo? Perché stanno a descrivere dei processi dei quali tutto sommato non sappiamo nulla, non capiamo un accidente, ma ci limitiamo a constatare gli esiti. Per cui se io so come si sorride, se io so come ci si rivolge a qualcuno, siccome nessuno me l'ha mai insegnato e non ho memoria di qualcuno, di un momento in cui l'ho appreso coscientemente, immagino che sia naturale. È la cosa più semplice del mondo, se ci pensate, evidentemente, no? Per quello vi dicevo anche, se vi ricordate, che è di fatto uno dei processi che sono alla base del razzismo, questo. È uno dei processi alla base dell'etnocentrismo, perché la tua esperienza di vita ti insegna che tutti quelli che sono esseri umani si comportano come te. Quelli che non sono come te non sono umani. E questo è talmente vero che, vi ripeto, descrive il modo di rapportarsi all'esterno che erano i greci, che per noi sono questo popolo estremamente colto e civilizzato, perché da, nessuno vuol togliere nulla ai greci. Però questo ci permette di capire perché ci fossero gli schiavi, perché gli schiavi erano quelli che non erano greci. E siccome essere greco equivaleva essere uomo, chi non era greco non era uomo. La cosa più normale del mondo, lo pensiamo tutti. Capite? Quello che vi dicevo l'altra volta, per il motivo per cui ve lo ribadisco, è che noi che siamo un tantino più colti ormai, che sappiamo più cose, non dovremmo indulgere in queste facili convinzioni. Quando vi parlavo del famoso letto di Procuste intendevo esattamente questo. È ovvio che il letto di Procuste vi dice che voi siete migliori, che tutti quelli che conoscete sono come voi, che quindi è normale e naturale esserlo, ma voi sapete di più.
Interrompo, come si chiama?
Letto di Procuste.
Letto di Procuste.
È un mito, poi io lo spiego in separata sede. Allora, dicevamo quindi che questo tipo di atteggiamento è naturale, per cui quando una delle tante cose che si dicono, ah, ma loro sono razzisti, è normale. Non è che siamo solo noi ad essere razzisti, sono anche gli altri che sono razzisti spesso e volentieri, che ci disprezzano perché non siamo come loro, ma loro lo sanno, c'è qualcuno che si è preso il disturbo di dirglielo? Quello è il problema, quello che dobbiamo porci come domanda. Quindi il processo di socializzazione non solo, come vedete, serve a coloro che nascono e ci spiega anche perché, per esempio, le seconde generazioni hanno dei grossi problemi, le seconde generazioni di immigrati, perché sono quelle più problematiche, se sapete come funziona un po' la cosa. Perché? Perché di fatto nascono e crescono in una cultura che non è quella che gli viene trasmessa dai genitori, per cui c'è un grosso problema di identificazione. È giusto fare come loro o è giusto fare come tutti quegli altri che vedo qui fuori? Chi sono io? Andate a leggere un po' della la grande narrativa del XX secolo, della fine del XX secolo, è quasi tutta di autori che scrivono in altri luoghi. No? Prendete Zadie Smith, prendete lo stesso scrittore turco del quale al momento mi sfugge il nome, la fatica comincia a farsi sentire, prendete caso Yoshimoto, prendete tutta una serie di grandi scrittori che stanno lavorando su questi temi e vedrete che parlano sempre di questo problema. Che vuol dire essere islamico, che vuol dire essere pakistano in Inghilterra, nascere pakistano in Inghilterra? È un problema serio quando lo cominciate a vedere nell'ottica del processo di socializzazione, perché evidentemente ti pone sin dall'inizio, proprio a Bobo, in una condizione di spiazzamento, perché da una parte ti dicono cose che troverebbero riscontro altrove, ma non dove sei tu. Quindi tu esci e incontri gente che non fa quello che dovrebbe fare, pensi. Per cui è ovvio che si creano poi cose, i ghetti, le piccole minoranze fortificate, tutti che stanno coi simili, perché i simili sono gli unici dove in qualche modo riesci a trovare un contatto, una conferma, perché ricordatevi che noi abbiamo bisogno di conferme. Questo è un altro dei punti centrali. Evidentemente il processo di socializzazione da questo punto di vista ci viene anche incontro, no? Perché coloro con i quali interagiamo, nel momento in cui ci trasmettono cose, nel momento in cui ci confortano, ci rinforzano, dimostrano di avere interesse in noi, dimostrano che noi esistiamo, perché il fatto che noi esistiamo non è ovvio. Capite? Il fatto che noi effettivamente siamo qui non è ovvio. Da sempre nella grande letteratura, pensate a Shakespeare per esempio, no? Essere o non essere. Non abbiamo conferme di fatto che noi siamo svegli o dormiamo, è sempre difficilissimo, il confine fra sonno e veglia si varca solamente se c'è qualcun altro che ti conferma che sei sveglio insieme a lui, perché a quel punto siete in due, allora o comincia a diventare molto complicato, oppure in effetti stiamo facendo qualcosa insieme. Ma noi abbiamo sempre bisogno dell'altro, che ne siamo coscienti o meno, l'altro è coessenziale. Ma Fesolì da questo punto di vista ci batte talmente tanto sopra che quasi lo rende più importante di me stesso. Io da questo punto di vista sono un tantino meno, come dire, equilibrato, nel senso che ritengo, come avrete capito, che la nostra interiorità e la nostra unicità siano forti per poter affermare, per poter godere di questo discorso. Però è anche vero che prima di diventare forti le nostre unicità devono essere coltivate, devono essere portate su, fatte crescere, rinforzate, perché non è facile essere veramente unici, non è facile essere veramente in grado di non dar retta. Ho deciso che vi farò vedere in classe, se ci riesco, il video di Steve Jobs. L'ho rivisto ieri ed effettivamente c'è talmente tanta roba dentro che merita di essere visto con un po' più di attenzione. Ed è comunque tutto centrato su questo. Devo dire che è di un coraggio quell'uomo notevolissimo, perché fare un ragionamento del genere alle nuove leve di Stanford è proprio esattamente come andare nella gabbia del leone e dire: ecco, sono qui, mordimi, perché è assolutamente un altro discorso. Però quello che appunto lui dice è questo: date retta al vostro cuore, che è quella famosa frase che di cui parlavo anche l'altra volta, estremamente, oserei dire, sputtanata, se vogliamo usare un termine un po' così. Perché noi abbiamo questa cosa, sta sindrome del bacio perugina, per cui il cuore immediatamente da tutta gente che fa ciu e si dice cose, ma di fatto, pensate che è talmente importante questa simbolica del cuore, uno che meriterebbe tutto un lungo discorso, ma al momento non credo sia possibile farlo, semmai nelle ultime lezioni, se mi avanza qualche ora, lo facciamo. Ma ha portato un'equipe di un'altra grande università americana, dove evidentemente i fondi li regalano, che ha finalmente dimostrato che l'innamoramento non è una questione di cuore, ma avviene nel cervello. Cioè loro avevano capito effettivamente che quando tu dici parla col cuore, proprio il cuore facesse delle cose, non era un simbolo, era proprio quell'organo lì. Allora adesso l'hanno misurato con le nuove strategie di imaging tridimensionale e hanno dimostrato che quando ti innamori il cuore continua a battere come prima, mentre il cervello fa delle cose, per cui abbiamo speso dei soldi per sapere questa cosa, è bellissimo, devo dire. Trovo che sia veramente una delle grandi soddisfazioni della vita, un po' come quella della grande idea alle 10:10 sotto la doccia, ecco, più o meno fa il paio. Quindi... non ve l'ho detta questa? un'altra ricerca americana, perché ripeto, evidentemente i soldi proprio non sanno dove buttarli, ha scoperto questa cosa. Per avere un'idea di quelle proprio serie, tipo lampadina Eureka che si accende, tu devi stare sotto la doccia alle 10:10 di sera.
È vero.
E l'hanno anche pubblicata, cioè il senso del ridicolo si è proprio perso, non abbiamo più il senso del ridicolo, per cui si dicono delle cazzate incredibili e tutti come di accidenti, però che grossa cosa. Così, stasera mi raccomando, 10:10 tutti sotto la doccia e vediamo che succede, facciamo un esperimento, sì, di questi qua. Non so la temperatura dell'acqua, però questo potrebbe essere una variabile che va presa in considerazione. Non credo fredda, perché lì sennò dici parolacce ma non hai idee, però insomma comunque. Vabbè, comunque, quindi vi dicevo, questa cosa del follow your heart è molto più del semplice slogan del Bacio Perugina, no? E sta per quello che vi sto cercando di dire da mesi, nel senso che, come dice Steve Jobs, cercate finché non trovate quello che vi piace. E se non lo trovate, non fermatevi. Quando lui dice don't settle, non vi fermate, non accettate qualcosa che vanno detto che va bene lo stesso, perché quando lo trovate poi lo capite, e quello è il punto, capite? Non c'è da spiegare, le parole qui, come si dice, sono poco utili, nel senso che quando trovi la cosa che ti affascina, la cosa che ti piace, la cosa che ti incuriosisce, lo sai, non c'è bisogno che qualcuno ti accenda le luci, lo sai da solo, capite? E finché non la trovi, dice giustamente lui, va avanti, non ti fermare, perché altrimenti la cosa è complicata. Devo dire che è proprio un trattato di Bildung quel video, per cui credo che sia anche in tono vederlo con un po' di pazienza. Allora, comunque, dicevamo, la benedetta socializzazione quindi serve a rendere partecipi coloro che non lo sono, e quindi sono perlomeno due categorie, quindi i nuovi nati e i nuovi arrivati, della cultura della quale il gruppo si avvale in un certo senso. Perché questa cultura, come abbiamo visto, è molto più complessa di quello che noi non crediamo. Di solito noi pensiamo che la cultura sia fatta da quadri, libri, film, codici di leggi, palazzi, insomma tutta una serie di cose che in qualche misura sembrano outstanding, tanto per continuare con l'inglese, che oggi non so perché, ma forse sarà che mi sono sentito 3 ore di audiobook in macchina e stavo un attimo saltato sull'inglese, ma comunque ad ogni modo, tutta una serie di produzioni, come vi dicevo, che ci impressionano. E questo fa sì che poi sul resto degli oggetti non portiamo questa attenzione, ma tutto ciò che noi facciamo è cultura, o perlomeno grandissima parte. Non voglio darvi, cioè, cercate di prendere quello che vi dico con la famosa cosa del let test, perché altrimenti si potrebbe dire, ecco, un altro che riduce tutto alla cultura, a parte che sarebbe una riduzione che magari auspicherei pure. Però è evidente che non è solo cultura ciò che noi abbiamo, ciò che ci circonda, però è molto più di quello che noi non crediamo. La cultura non è soltanto l'arazzo di grandissima classe, la cultura sono le stampe che trovate nei negozi, sono i quadretti che vi regalano quando comprate tot punti dalla ESSO, sono il fatto che andiate alla ESSO a far benzina, tutte queste cose sono cultura. Come vi dicevo l'altra volta, se tu non lo sai, ritieni che sia sempre normale, per questo è opportuno viaggiare, anche se viaggiare oggi è un po', come dire, sopravvalutato per tanti versi. Viaggiare è importante perché, cioè, soprattutto è importante se si rinuncia ai propri occhiali. C'è una grandissima frase di Proust che dice: il viaggio è soltanto un altro paio di occhiali. Quindi se tu cambi occhiali e esci a Narni, già stai facendo un viaggio, purché tu non dia per scontato quello che accade a Narni. E quello è il punto. Nel momento in cui tu dai per scontato quello che accade, che tu sia a Narni, a Calcutta o a Timbuktu, è uguale. Se ti hai portato dietro le tue cose, le trasferisci lì dove sei, non cambia nulla, non impari niente. Probabilmente disprezzi quelli con i quali hai a che fare, perché abbiamo visto che questa è la dinamica, quindi non è utile. Però se invece viaggi ti accorgi della relatività del tuo sapere, e questo è fondamentale. Come diceva un altro vostro collega che sta facendo un gran bel cammino, parlare un'altra lingua da questo punto di vista è fondamentale, quindi come vedete scopriamo man mano le cose. Per parlare un'altra lingua non è solo utile, no, questa è la famosa prospettiva con la quale siamo abituati a convivere sin dall'inizio. Parlare un'altra lingua è utile, per carità, certo, ma non è quello il punto. Parlare un'altra lingua ci dà un altro paio di occhiali, perché quando noi guardiamo un'altra lingua, impariamo un'altra lingua, scopriamo che le connessioni che noi stabilivamo fra gli oggetti, i modi di dire, i tempi verbali, il modo verbale, erano nostri, ma gli altri no, non li vedono così. Gli altri li dicono in un altro modo, usano altre parole, hanno altre parole che dicono meglio di quelle delle nostre qualcosa. E quindi quando voi conoscete una lingua sapete benissimo che ci sono certe cose che si dicono meglio in quella che non nella vostra. E questo non è un torto fatto alla propria lingua, è soltanto un prendere atto del fatto che si può ragionare in tanti modi diversi. Per questo Parlavo con voi della baglia cinese, non credo, vero? Punto. Per questo dicevo a un mio amico barista tempo addietro, dico che ha avuto un figlio, gli ho detto perché non gli vivi una baglia cinese? Perché se tu hai un bambino che per 2-3 anni all'inizio, quando ancora ha tutto il cervello nuovo, gli fai imparare il cinese subito, quello viene fuori che ha un'ampiezza di veduta che tu non ti aiuti neanche, al di là del fatto che già gli ha dato la pensione in pratica, perché oggi come oggi il cinese è fondante, no? Chi parla cinese vale tanto oro quanto peso. Però il punto è esattamente quello, una lingua come il cinese che ragiona e si fonda su tutt'altro, non c'è niente di quello che noi abbiamo, c'è tutta un'altra logica, ci dimostra quanto il mondo sia diverso. Quindi descrivere una cosa in cinese è una cosa, descrivere in italiano è un'altra, anche se la cosa è la stessa. E se io ho due lingue, ho tre lingue, ho quattro lingue, quante ne ho? Più ne ho e meglio è, perché più riesco a vedere da quanti punti di vista può essere considerato un oggetto, un rapporto, un verbo, cioè tutte queste cose che noi diamo per scontate non lo sono affatto. Capite? La stessa idea della consecuzione, no? Soggetto, verbo, oggetto, tutte quelle cose lì, complementi. Ecco, quelle cambiano, se cambia la lingua cambiano quelle cose, quindi la lingua in qualche misura è l'anima di una cultura per molti versi, per quanto anche qui ci sia una certa sopravvalutazione, però comunque una lingua è un modo per aprire un'altra finestra sullo stesso mondo nel quale sei, e quindi vi esorto caldamente a tentare di imparare almeno un'altra, insomma. Quindi questo, la socializzazione serve a trasmettere questo immenso patrimonio culturale. E lo trasmette in tanti modi, come abbiamo visto. Chiaramente l'educazione ne fa parte, però non è soltanto quella, come vi dicevo, perché grandissima parte della nostra cultura noi la passiamo agli altri con l'esempio, con la ripetizione, con lo scherzo anche, e soprattutto senza pensare di farlo. Questa cosa si chiama cultura implicita, non so se ve l'avevo detto.
Sì.
Certo, fondamentalmente. Cultura implicita per due motivi. Uno, perché quando noi la apprendiamo non sappiamo di starla apprendendo. Due, perché colui che ce la trasmette non sa di starlo facendo. Cioè è una trasmissione assolutamente inconsapevole da parte di tutte le agenzie coinvolte. Noi vediamo gente che fa delle cose per strada, vediamo modi di atteggiare il viso, sentiamo toni, e queste cose le impariamo. Quindi quando ci troveremo in una situazione simile a quella che abbiamo più o meno scorto per strada, sapremo come comportarci. Quando entriamo in un bar e sappiamo che la prassi è di fare certe cose, lo faremo naturalmente, ci sembrerà di averlo sempre saputo, anche se abbiamo soltanto visto gente che entrava e lo faceva. Quando entriamo in bar di posti dove non siamo mai stati, ecco, lì improvvisamente l'impatto è formidabile, perché il posto teoricamente lo conosciamo, ma quello che c'è non è quello a cui siamo abituati. Io la prima volta che sono entrato in un bar ad Amsterdam, mi sono trovato davanti, non so se ve l'ho raccontato, no, mi farete la scusa, mi scuserete, ve lo ripeto, c'era una bellissima specie di ruota tipo quella del Luna Park con tutte uova sode. A me piacciono molto le uova sode, per cui è stata un'eccellente idea, però poi dopo che le ho viste ho cominciato a pormi il problema, queste uova sode come le prendo? Devo prima chiedere al barista, la prendo e non la pago, la prendo e la pago dopo, quante ne posso prendere? Tutta una serie di domande che dice, vabbè, per un uovo sodo, ho capito, però quando sei lì e tutti questi altri invece sono tranquilli e fanno come se fosse normalissimo, ti senti in imbarazzo, perché tu il codice per usare questo uovo sodo non ce l'hai, capito? Anche se è una cazzata di questo genere, anche se quando si tratta di dare la mancia, no? Per esempio, i casi in cui non sai se dare la mancia o meno, in Italia è complicato perfino darla, so, viene a Perugia, io a Roma siamo abituati a dare sempre 10 centesimi, 20 centesimi al bar. Tante volte e dice, lo faccio, lo offendo, non lo sai, perché tante volte vedi a gente che lancia e non lascia. Per cui dici, vorrei essere quello che poi magari sembra che te si sta a comprare chissà che idea, 10 centesimi, però di fatto il problema si pone. Quindi noi abbiamo anche la coscienza del codice locale, non soltanto del codice nazionale. No? Paese che vai, dicono i proverbi, ma proprio paese, non nazione, basta il paese, tu vai a Milano e scopri delle cose, vai a Roma e scopri altre, eccetera, 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 anche se sei nella stessa cultura, i modi di fare specifici locali non sono uguali, però raramente ti senti così spaesato come quando sei all'estero. Quando sei all'estero entri in Austria, vuoi un caffè e te fanno sedere e tu non capisci perché, perché il concetto di bar non c'è, è un bar ma non c'è il bar, tu consumi solo seduto, per cui anche per prendere un caffè al volo te devi sedere, fai tutta una cosa lunga, complicata, perché è piacevole una volta che la inquadri, ma tu che entri per un caffè al volo sei spiazzato.
Ma non c'è il bancone.
Sì, ma non è contemplato come luogo di consumo, cioè perché è un, come dire, il bar, è quello, no? Però non funziona come i nostri, e quindi tutta una serie di cose che pian piano ti dimostrano quanto le tue convinzioni siano relative, capite? Questo è il problema. Tu sei sicuro che certe cose si facciano in un modo e vai da un'altra parte e non funziona. Quindi quella sicurezza che avevi, che tutto sommato è ontologicamente rassicurante, perché una delle grandi poste in gioco è esattamente questa, il fatto che qualcosa sia certo per noi è molto consolante, come abbiamo visto, perché noi siamo fondamentalmente incerti. E, tra l'altro, Steve Jobs parla anche della morte, quindi figuriamoci, uno che ha il coraggio di parlare della morte al giorno della laurea bisogna insomma veramente avere due palle serie. Però abbiamo questa incertezza esistenziale della quale credo avremmo fatto menzione prima o poi, è il fatto che noi si sia mortali all'improvviso, per cui qualunque cosa per noi sia data, certa, sicura, è un aiuto, è un puntello, ed è per questo che il nostro modo di fare diventa una roccaforte. Meno siamo certi del mondo, più pretendiamo che il mondo in cui siamo sia certo e lo diventi, e quindi abbiamo i respingimenti, abbiamo le perle ronde, abbiamo i muri, le telecamere, abbiamo voi, no? Tutte queste cose qui. Non è casuale che voi siate qui, questo è un enorme indicatore sociologico. Capite? Questo è il punto che va preso in considerazione. Voi siete l'indicatore del fatto che la nostra cultura ha qualcosa che non va. Questo è il grande punto. E se non capiamo che questa dimensione di incertezza è quella che emana questa necessità di rassicurazione costante, di oggettivizzazione della sicurezza, eccetera, non metteremo mai una toppa a questa situazione, no? Certo, avremo tanti lavori molto piacevoli forse, però insomma, voglio dire, lavorare tutti nel campo della sicurezza alla lunga in qualche misura credo che sia anche piuttosto esaurente, se ci pensate, no? Si lavora nel campo della sicurezza anche facendo star meglio gli altri, senza proteggerli soltanto, quindi ci si può ragionare. Oh, per cui questo processo di socializzazione è fondamentale, come vedete. È fondamentale perché in qualche misura ci permette di sentirci molto a nostro agio nel posto in cui siamo, di appartenere, no? È uno dei fondamenti del problema del sentimento dell'appartenenza. E abbiamo visto che si struttura in modi diversi a secondo dei tempi e delle teorie che li descrivono. Abbiamo visto che una delle modalità di descrizione del processo di socializzazione era quella del processo della fase primaria e della fase secondaria del processo di socializzazione. Ah, l'abbiamo visto questo, vero? Non mi preoccupavo. Allora, quindi, che voleva dire questo? Abbiamo detto che per un certo lasso di tempo la sociologia ha ritenuto che questo processo si articolasse in queste due fasi abbastanza distinte, abbastanza lontane, una delle quali durava circa 6 anni ed era quella primaria, come abbiamo visto, e la seconda delle quali invece era la socializzazione secondaria o lavorativa, per la quale erano sufficienti dai 6 mesi a un anno. Come dovremmo aver detto, questo ci dice un sacco di cose sulla cultura nella quale questa teoria è stata formulata e ci dimostra quanto queste teorie siano temporanee per molti versi, nel senso che questa teoria implica, ed è importante che cominciate a vedere le implicazioni delle cose perché sono fondamentali, implica cosa? Una società con scarso cambiamento e scarsa mobilità, perché se di fatto io in 6 anni apprendo tutto ciò che mi serve, si presume che io resti dove sono, tutto sommato. Se io in 6 mesi apprendo tutto ciò che mi serve per il lavoro, si presume che io continui a fare quel lavoro ad libitum, quindi non si immagina che io cambi questo lavoro, né che lo migliori, né che lo renda diverso, no, io sto lì, è la società del posto fisso. Quindi una società dove la mobilità sociale è scarsa oltre al cambiamento. Perché se tu impari in così poco tutto ciò che ti serve per vivere sempre, evidentemente tu si presume che rimanga lì. Non è che ti sposti, non è che cambi posto, non è che cambi posizione, non cambi status. Perché se ci pensate, evidentemente il problema della socializzazione non è solamente il problema del quando nasco, ma è un problema che noi ci troviamo di fronte ogni volta che cambiamo qualcosa. Perché abbiamo detto che oggi siamo nel tempo della socializzazione continua? Perché noi oggi cambiamo costantemente lavoro e status, e ogni status porta con sé delle cose e delle grammatiche che vanno sapute. Non è così facile, adesso possiamo, dopo un po' di tempo possiamo cominciare a porci dei problemi, no? Abbiamo visto, vi ricordate i famosi strati, le freccette, no? Tutte queste cose consolanti. Ma è così semplice? Non lo è affatto. Perché nel momento in cui io cambio uno strato, no? Ed è vero ciò che vi ho appena finito di dire, nell'altro stato vigono altre usanze, altri codici, altri modi di fare che non quelli dello strato da cui provengo io. Per cui per me questa mobilità ascendente o discendente, diciamo, teniamo l'ascendente perché siamo ottimisti, è una sfida, non è una cosa così tranquilla come me la presentano. Perché implica cosa da parte mia? Implica un riconfigurarmi, un risocializzarmi, un cambiare amicizie spesso e volentieri. Implica la rinuncia a parte del tessuto dal quale provengo, quindi a parte di me in un certo senso. Implica l'acquisizione di nuovi modi di dire, di nuovi modi di fare, di nuove marche da acquistare, di nuovi posti dove andare. Tutto questo ovviamente non è semplicemente, tra virgolette ovviamente, culturale, ma è anche economico. Quindi io sì, cambio, ma poi sono all'altezza di mantenere il cambiamento? Posso gestire questa nuova vita, quindi posso gestire la nuova casa, posso gestire la nuova macchina, posso gestire le nuove amicizie, i nuovi posti? Quanto devo lavorare per poterlo fare? Basta quello che ho fatto? Questa è una dinamica di cui si occupa molto bene un tale Robert Merton, che è stato credo uno dei sociologi più influenti insieme a Parsons, sebbene meno tetragono di Parsons, se vogliamo. Merton è stato un grande sociologo, infatti poi ne vedremo anche alcuni altri aspetti. Però lui si occupa esattamente di questo, e cosa dice? Che per poter rendere durevole la mobilità non basta semplicemente ottenere alcune cose o modificare il proprio status, ma bisogna socializzarsi prima. Si chiama socializzazione anticipatrice, ovvero sia tu devi riconoscere ex ante il tuo gruppo di riferimento e socializzarti ai suoi modi di fare, in modo che quando tu arrivi nel gruppo tu non venga percepito come un outsider, come un parvenu, come uno che un corpo estraneo, ma di fatto possa essere messo a parte del gruppo, dei benefici del gruppo, di tutto ciò che quel gruppo promette, ma non dà automaticamente. Non so se mi spiego.
Non ho capito che senso anticipatrice.
Significa che tu devi in qualche misura risocializzarti verso il modo culturale di essere del gruppo nel quale andrai, del quale andrai a far parte. La figura del parvenu da questo punto di vista indica perfettamente il discorso, ma non so se la conosciate perché ho sempre dei dubbi da questo punto di vista. Il parvenu chi è? Quello che per certi versi, per esempio, ha fatto tanti, mi verrebbe un esempio abbastanza lampante, ma lo salto, mi verrebbe in mente questa cosa, dico, è quello che improvvisamente fa tanti soldi, si trova molto più su nella scala sociale, ma non sa niente dei modi di fare del posto in cui si trova, per cui a tavola non sa usare le posate, non sa bere, non sa parlare, si veste in modo inadeguato, compra oggetti troppo poco costosi o troppo costosi, perché la misura è fondamentale in questi casi, e tutti lo prendono in giro. Se qualcuno è un po' cinefilo, gli consiglierei di andare a vedere un film che si chiama Ridicule, che era sulla vita di Versailles, la vita di corte di Versailles, dove arriva un giovane che non è al corrente dell'etichetta di corte. Al tempo di ridicolo si moriva, ma anche nelle culture normali si muore di ridicolo, qui sarebbe una strage evidentemente. Però l'incapacità di interpretare il proprio ruolo è un problema di ridicolo. Quando tu senti un ministro che ti dice, certo, se fossi responsabile pagherei, chi altro è a essere responsabile, te viene fatto di chiedere. Ecco, quello è ridicolo, non è altro, capite? E pertanto dovrebbe essere sanzionato in modo feroce, perché indica tutta una serie di enormi inadempienze questo discorso.
Una domanda, mi scusi, riguardo questo argomento, ma queste sono cose poi che vanno insegnate? Cioè c'è il rifiuto da parte della persona di apprenderle o perché non gli è stato insegnato?
Questa è un'ottima domanda, effettivamente.
La comprensione dell'altro implica anche la frequentazione, credo.
Certo, la domanda infatti è perfettamente pertinente. Questo in qualche modo si ricollega a quello che abbiamo detto l'altra volta sul fatto che i processi di socializzazione oggi non stanno andando benissimo, come si vede in modo abbastanza lampante da questi pochi esempi. Però, vi ripeto, il problema della socializzazione, come vedete, non è semplicemente un problema del nasco, mi insegnano, vado e faccio, magari. Siccome la società è complessa, come abbiamo detto molte volte, ogni gruppo, sottogruppo, parte di questa società, per quanto strutturata, ha i suoi codici. I giovani questo lo sanno, non so, forse voi ancora può darsi, ma insomma i giovani di oggi, gli adolescenti di oggi lo sanno perfettamente che appunto, come vi ho forse detto, non escono se non sono pettinati in un certo modo, non escono se non hanno una borsa o uno zaino di una certa marca, non possono andare nel loro gruppo se non hanno quelle scarpe. Perché? Perché questi sono segni non tanto
d'appartenenza.
Ecco, sono segni d'appartenenza e di comprensione del codice, anche se noi li carichiamo spesso e volentieri di una semplice connotazione consumistica. Ma non è quello il problema, non sarebbero così normativi e vincolanti se fosse solo un problema, me lo posso comprare. Il problema è che tu devi dimostrare quotidianamente di conoscere il codice per poter far parte. E più le esistenze sono in qualche misura artificiali, più queste appartenenze sono artificiali, più è richiesto il far parte attraverso delle strategie, perché non c'è nient'altro su cui fondarsi. Capite? Noi abbiamo bisogno dell'appartenenza, ma non abbiamo più il valore dell'appartenenza e l'appartenenza emozionale, abbiamo delle appartenenze costruite. E queste appartenenze costruite sono molto più dispendiose da gestire che non quell'altra, perché in quell'altra tu puoi lasciare comunque per dare per scontato, no? Tu sei della mia razza, sei, cioè il colore della pelle, parli la mia lingua, tutta una serie di cose che sono sufficienti. Oggi questo non basta più. Non basta più perché noi non riusciamo più a riconoscerci. E abbiamo bisogno di tante strategie accessorie, e questo ve lo sto dicendo perché ci avviciniamo a un altro argomento che voglio trattare oggi, che è importante. Quindi, come vedete, la socializzazione è continua per queste ragioni. Uno, perché come abbiamo detto cambiamo lavoro, e cambia il lavoro. Quindi seppure rimaniamo nello stesso posto, quello che sapevamo fare due anni fa non è più utile. Dobbiamo imparare altro, nuovi software, nuove procedure, nuovi contatti, nuovi clienti, nuove lingue, spesso e volentieri, eccetera. Per cui l'idea che io possa svolgere il mio lavoro facendo 6 mesi di apprendistato da qualche parte è peregrina. Tant'è vero che saprete, per esempio, che in medicina c'è quella che si chiama ECM, educazione continua. Chi fa quel lavoro è tenuto ad avere 8 ore ogni anno di aggiornamento, perché se non ti aggiorni sei fottuto. Non solo perché fa chic e chi si ferma è perduto, ma perché il sapere evolve, che tu lo voglia o no, per cui tu devi dare dimostrazione di saper gestire questo sapere. E qui torniamo a una cosa che ho detto qualche giorno fa sull'opportunità di apprendere ad apprendere. Ma questo che vale per la medicina, dove si è strutturato già in procedure per motivi evidenti, perché è chiaro che le cure più efficaci o i problemi delle cure, meglio saperli, altrimenti è un vantaggio. Ma per tutti i nostri lavori è così. Perché escono libri, perché cambiano le teorie, perché cambiano i modi attraverso i quali vengono proposte le cose. Tutto questo implica una risocializzazione. Capite? Quindi la socializzazione oggi non può più, come dire, essere affrontata con lo strumento teorico della primaria e secondaria, che era molto consolante, ma non funziona più. Noi oggi parliamo, come vi dicevo, di socializzazione continua, come anche di formazione continua, perché ormai, come dire, riuscire a trattare, a trovare, a tracciare un qualche tipo di confine è abbastanza laborioso e complesso. Per cui la socializzazione oggi avviene costantemente. La socializzazione avviene attraverso le agenzie di socializzazione, come avevamo detto anche la volta scorsa. Ne abbiamo individuate quasi tutte, se non vado errato, abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato della scuola primaria e nonna, nonché dell'università, abbiamo parlato del gruppo dei pari con le varie articolazioni che possono essere il circolo Arci, la bocciofila, l'oratorio e via discorrendo, abbiamo parlato del lavoro, perché evidentemente nel lavoro ci sono una serie di agenzie di socializzazione che possono poi essere eventualmente distinte, ma comunque in sé la sfera lavorativa funziona come agenzia di socializzazione. Abbiamo parlato della televisione, mi pare. Ecco. Abbiamo parlato della socializzazione come agenzia vicaria di organizzazione, con tutti i problemi che questo comporta. Uno dei problemi, come abbiamo detto e visto, è che la famiglia, che dovrebbe essere l'agenzia di socializzazione principale, è in forte sofferenza, soprattutto per quello che riguarda la nostra società.
Prego. Prego. Ma è troppo bello.
Alla prossima.
Grazie.
Arrivederci. Quindi dicevamo, la famiglia è in forte sofferenza per una serie di ragioni strutturali anche, oltre che culturali. Allora, le ragioni strutturali quali potrebbero essere? Ne abbiamo forse già parlato, ma vediamole. Le ragioni strutturali hanno a che fare con le mancate politiche di supporto della famiglia, per esempio. Ovvero sia il fatto che non si spendano risorse per facilitare il lavoro dei genitori, lavoro fra virgolette, poi questo è un discorso che faremo magari un'altra volta, non si creino strutture adatte, no? Come asili nido, abbiamo visto per esempio il tempo pieno in scuola, dove invece anzi vengono ridotte le ore tanto per venire incontro alla famiglia col camion, non si fa in modo che coloro che vogliono usufruire delle possibilità di star vicino ai figli possano, o che queste possibilità esistano, perché è chiaro che sappiamo che il congedo parentale in Italia è molto stentato e spesso e volentieri esiste solo sulla carta, perché i datori di lavoro non lo concedono. questo vale anche per la formazione, quindi come vedete ci sono delle affinità profonde in questo. Per esempio la vostra collega che è andata via adesso non le danno le 150 ore che avrebbe, di cui, a cui avrebbe diritto. Le 150 ore sono evidentemente una strategia di formazione continua, no? Se tu hai 150 ore vuol dire che si presume che per il tuo lavoro sia utile seguire 150 ore di corsi e di aggiornamenti perché ti rende più produttiva, ma nella prassi questa cosa rimane lettera morta. Quindi, come vedete, insomma, gli ostacoli a qualunque forma di valorizzazione di questi comportamenti sono piuttosto significativi. Ma ci sono anche delle ragioni culturali che giocano contro la famiglia. La famiglia, nella nostra immagine, nel modo col quale noi ce la raffiguriamo, e qui ovviamente torna quello che dicevamo prima sul fatto che nelle diverse culture cambiano le idee, quindi insomma, diciamo, la nostra famiglia com'è? Definitiva. O dovrebbe esserlo, no? Sono un par di mila anni che andiamo avanti col fatto che una volta che hai giurato fedeltà, quella fedeltà resta finché morte non ci separi, torna a sta morte, per sapere dire. Però in un tempo culturalmente inadatto a questo discorso è ovvio che il vincolo familiare risenta, perché noi oggi siamo quelli delle come dice il nostro lì? Delle fedeltà successive, siamo quelli delle scelte reversibili. Siamo quelli che non vogliono legarsi a nulla perché si percepiscono talmente tanto in cambiamento che, come dire, qualunque scelta definitiva è qualcosa che ti ferma. No? Fedeltà successive. Siamo quelli delle fedeltà successive, non noi le fedeltà successive. Siamo quelli delle fedeltà successive. Quindi è chiaro che il nostro atteggiamento, più o meno consapevole anche qui naturalmente, verso un qualcosa che invece è definitivo o dovrebbe esserlo per definizione, non è quello che si aveva prima. La famiglia viene costruita sempre più tardi, se viene costruita, e comunque non regge. Se conoscete le statistiche saprete che aumentano costantemente i divorzi, le unioni di fatto, le separazioni più o meno consensuali, le stragi, perché poi ci si uccide anche per queste cose evidentemente, perché nel momento in cui tu costruisci tutto su una certezza, quando quella certezza scompare non è detto che tu sia così savio nell'accettarla. Quindi ci sono tutta una serie di ricadute sul discorso. Però evidentemente questa famiglia della quale, come dire, la famiglia della quale noi abbiamo tanto bisogno per tanti motivi, oggi come oggi è caratterizzata in modi che sono negativi per lei stessa e anche per noi, perché viverla in questo modo così come dire, esclusivo, rigido, immutabile, già per noi la carica negativamente. Tu ti sposi e ti senti in gabbia, che poi può essere vero o meno, però di fatto il problema è che tu lo percepisci, dopodiché è secondario il fatto che lo sia o no, no? E quindi se non riesci ad affrontare questo rapporto di lunga durata, probabilmente da questo rapporto non trai tante cose che invece potresti trarre. Quindi la famiglia, come vedete, è in crisi non solo per ragioni più o meno ovvia, ma per esempio la famiglia nell'ottica dell'economicismo corrente, qui parliamo un po' di Durkheim che torna abbastanza utile. Cosa dice Durkheim parlando della famiglia? Lui dice che torneremo a Sparta, nel senso che la famiglia come era concepita prima, in modo così articolato e rigido, era un'istituzione classica delle economie primarie, quindi delle economie agricole, e quindi era lo strumento migliore per lavorare la terra. Sapete, abbiamo detto, no, anche all'inizio del nostro corso, che tutte le varie pievi, cascine, quello che troviamo nelle campagne oggi, che poi vengono acquistate dagli inglesi o dagli olandesi, ecco, quelle erano il sito di una famiglia, la quale coltivava quell'appezzamento all'intorno. Quindi una civiltà agricola ha un genere di famiglia. Siccome Durkheim, so se volendo o meno, era molto marxista dal suo punto di vista, cosa dice? Siccome ora è cambiata la formula economica, ora facciamo parte di un'altra economia, quella famiglia non serve più. Tant'è vero che la famiglia è diventata nucleare, quella che abbiamo noi in linea di massima, quindi due genitori e due figli, se sei fortunato. Perché questo? Perché nella città non c'è posto per delle famiglie allargate. La città ha dei moduli abitativi che sono concepiti funzionalmente per farci abitare quelli che serve che vadano a lavorare. Questi vanno a lavorare, quindi non stanno coi figli. Evidentemente la famiglia scomparirà a favore di una cosa tipo appunto quella che c'era a Sparta, però sì, i figli a 5 anni venivano presi da una grande istituzione educativa che si digestiva fino alla maggiore età, separandoli dalle famiglie. Se ragioni, e questo come vedete è un altro esempio di letto di Procusta, se ragioni prendendo delle come dire, dei convincimenti forti, poi devi seguire questi convincimenti. Quindi per Durkheim la funzione faceva l'istituzione, e quindi Durkheim ha detto tutto sommato una cosa cazzata, perché le famiglie ci sono ancora, anzi ci sono, come dire, molto complicate, no? Non abbiamo più la famiglia quella per la quale il Papa si strappa i capelli, ma abbiamo tante altre famiglie, abbiamo addirittura quelli che vengono chiamati cespugli genealogici, perché l'albero non c'è più verso di seguirlo, perché quando tu c'hai un padre che c'ha 2 divorzi e 4 figli, una madre che c'ha 3 divorzi e 7 figli, tu sei il quinto, il sesto, il settimo, c'hai una famigliona, no? Tipo le fate ignoranti, non so se vi ricordate. Quindi stiamo facendo una famiglia allargata diversa, però, che quelle prima erano allargate ma comunque consanguinee, perché c'erano i zii, i fratelli, le zie vedove, le nonne, i nonni, tutta un'idea di Dio. Noi oggi come oggi abbiamo queste famiglie nuove allargate, dove c'è un'idea di gente che ha dei legami un po' così, diciamo, no? Molto immaginali, poco efficaci, ma funziona. Quindi la famiglia in qualche modo ci sta dimostrando di sopravvivere alle sue vesti istituzionali. La forma istituzionale della famiglia è sempre meno frequentata, sempre meno utile, sempre meno duratura, ma la famiglia continua. Quando vi dicevo, ah no, questo poi ne parliamo quando parliamo delle istituzioni. Che ora è? 5 minuti di break. Bene. Allora, direi che la socializzazione a questo punto la possiamo dare per in qualche misura acclarata, anche se necessita magari un'altra cosetta, dovremmo dirla, nel senso che evidentemente, per quanto formalmente si tratti dello stesso discorso, la formazione, la socializzazione dei nuovi nati, la socializzazione dei nuovi arrivati non è la stessa cosa, perché chiaramente i nuovi arrivati non è che non sono già stati socializzati. Nel senso che i nuovi arrivati bisogna escogitare dei modi per comunicar loro quello che è importante a fronte di una socializzazione già esistente, quindi del far parte di un'altra cultura. Quello è chiaramente un problema piuttosto serio, è uno dei foci dell'attenzione dell'intercultura, evidentemente, questo, no? Nel senso che coloro che già sono socializzati hanno anche delle rigidità, se vogliamo, ad accettare nuovi modi di essere, nuove cose. Tenete presente che far lezione, per esempio, a un gruppo di adulti è molto più complesso che non far lezione a un gruppo di giovani, come potete essere voi. E questo, per esempio, creava delle difficoltà quando abbiamo fatto il primo anno qui, perché le classi erano metà adulti e metà giovani, quindi avremmo dovuto fare lezione in modi diversi. Perché comunque l'adulto si è già costruito un set di convinzioni, un set di strumenti, un set di idee e di giudizi su se stesso, che se tu vai ad intaccare rischi di creare dei problemi, rischi di avere delle difficoltà, ovviamente anche, non solo creare dei problemi, ma avere anche delle difficoltà nel tramandare, nel dire le cose. Per cui, ragazzi, facciamo un quarto del break, poi silenzio, sennò si può andare avanti. Allora, dicevamo, quindi la socializzazione richiede tutta una serie di coscienze e consapevolezze che è opportuno tenere presenti nel momento in cui si dovesse trovare a farne parte, a diventare in qualche modo agenzie di socializzazione, perché noi abbiamo parlato delle agenzie di socializzazione normali, ma il cambiamento costante della società, per esempio, investe un po' tutti di qualche tipo di responsabilità formativa e socializzante. Se avete sentito qualcuno dei vostri colleghi più anziani che ha discusso le tesi, ci sono state molte tesi sul ruolo relazionale, comunque sulla dimensione relazionale della polizia. La stessa idea di polizia di prossimità, della quale forse avrete sentito parlare, è evidentemente un qualcosa che va a toccare molto da vicino l'idea della socializzazione, perché il poliziotto di prossimità chi è? Colui che conosce, colui che ha un rapporto costante, colui che in qualche modo è d'esempio, colui che incarna l'istituzione, quindi è un'istituzione di socializzazione, è un'agenzia anche lui, che voglia o no. Tant'è vero che uno dei grandi problemi con le forze dell'ordine è che questa loro dimensione relazionale e sociale non gli ha detta nessuno, quindi non la fanno, e si comportano in modo che poi genera contrasti, attriti, difficoltà e via discorrendo. Per cui questo discorso va preso assolutamente con molta attenzione da parte vostra, perché nella gran parte dei casi probabilmente voi avrete una dimensione di socializzazione, nello stesso comunicare che esistono regolamenti, nello stesso comunicare che certe cose si fanno e altre no, nello stesso comunicare le modalità nelle quali le cose si fanno, quello è socializzazione, capite? Per cui di fatto la socializzazione è diffusa E uno dei grandi problemi che noi abbiamo è che questa diffusione non è supportata da nessun tipo di attività formativa oggettiva, adeguata, specifica. Tutti coloro che hanno a che fare col pubblico per un verso o per l'altro sono agenzie di socializzazione. Questo lo sto spiegando anche ai vostri colleghi di scienze motorie, perché guarda caso la palestra è diventato uno dei luoghi sociali per eccellenza del nostro tempo, per cui l'istruttore non può essere semplicemente quello che fa i pesi. Non è quello che basta. Serve, ma non è sufficiente. L'istruttore deve essere anche quello che riconosce le esigenze del cliente, quello che eventualmente aiuta il cliente in difficoltà in un campo relazionale, presentandolo, mettendolo in un gruppo, dandogli un compagno, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è importante quasi quanto il sapere tecnico dell'attrezzo, della performance, della disciplina, no? Perché noi abbiamo dei grossi problemi relazionali, e qui andiamo a parlare quindi dell'altro aspetto che volevo trattare oggi. La socializzazione primaria e secondaria si chiama così anche per il prevalere nel suo interno di certi tipi di rapporto umano o certi tipi di relazione. Io preferisco il termine relazione perché il rapporto è un po' troppo matematico-meccanico. Quindi noi distinguiamo, perlomeno in prima approssimazione, due tipi di rapporti o di relazioni che possiamo avere col nostro prossimo: rapporto primario e rapporto secondario, che vanno, come vedete, a ricalcare più o meno perfettamente il modello della vecchia strategia di socializzazione. Quali sono i rapporti primari? I rapporti primari sono quelli che noi chiamiamo rapporti face to face, rapporti qualitativi, rapporti dove i componenti del rapporto sono insostituibili. Che significa questo? Significa che io metto in atto la relazione, ho una relazione con qualcuno perché è lui, non perché fa qualcosa, perché si trova in un certo contesto, perché ha una qualche possibilità, ma perché è lui. Quindi, per esempio, tutti i rapporti familiari, tutti i rapporti amicali, quelli che chiamiamo amicali, diciamo, forti, se vogliamo, perché qui c'è da fare un sacco di ragionamenti su questo discorso, i rapporti sentimentali, tranne quelli a pagamento, evidentemente, dove invece si rende evidente quanto ci sia la sostituibilità. Quelli, diciamo, dove c'è in gioco un qualcosa che ricordi un'emozione o un sentimento, sono rapporti primari, perché il mio rapporto col mio partner, la mia partner, esiste perché lui è lui, non per altre ragioni.
Ma quelli a pagamento, in teoria, non ci dovrebbe essere il sentimento.
E infatti, quindi, non sono primari. È esattamente quello che ho detto. Allora, questo quindi per i rapporti primari. I rapporti primari vedono l'intervento dell'intera personalità di coloro che li mettono in atto, ok? E in qualche misura dovrebbero trovare in se stessi la loro ragion d'essere, cioè il mio rapporto amicale esiste perché sì, non perché mi serve per qualcos'altro. Non so se è chiaro. La famosa storia del silenzio al telefono, la famosa storia del muretto per cui stai le ore al muretto non fa niente, no? Che la nostra cultura non capisce. Quel non far niente è solamente, diciamo, superficialmente comprensibile come non far niente, perché il fatto di stare bene con qualcuno non è che impiega che tu faccia altro. Tu puoi stare benissimo bene con qualcuno e basta, che altro vuoi, è preciso dalla vita. Ecco, quindi questi rapporti sono rapporti non a caso primari un po' per motivi temporali, perché chiaramente siccome ci sono i rapporti familiari, sono i primi rapporti nei quali ci troviamo sempre fortunatamente, siamo fortunati coinvolti, ma anche perché sono di fatto i più importanti per l'economia esistenziale dell'individuo. Laddove i rapporti secondari sono dei rapporti che vedono invece coinvolti i ruoli e non le individualità. Di fatto oggi, più o meno per certi versi, noi stiamo mettendo in atto un rapporto secondario, nel senso che voi siete qui in quanto studenti e io sono qui in quanto docente. Se voi foste un'altra platea o io fossi un altro docente, la cosa funzionerebbe perfettamente allo stesso modo. Per cui nel rapporto secondario, come vi dicevo, non ci sono, perlomeno in mia teorica in prima approssimazione, valutazioni circa l'identità di colui che fa parte del rapporto. Questo è una cosa estremamente evidente soprattutto nel campo lavorativo. Quando voi andate a vedere delle offerte di lavoro, di solito cosa c'è scritto? Cercasi, rappresentante di commercio, esperienza pluriennale, automunito, in grado di descrivere professionalmente un certo tipo d'articolo, basta. Quindi lì dentro c'entrano un sacco di persone, cioè tutti coloro che rispondono a quei requisiti possono andare a fare quel lavoro. È chiaro che è indifferente che poi ci sia Aldo, Pippo, Maria o chi, dal punto di vista del posto di lavoro, del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha bisogno di quella figura professionale, non a caso si chiama così, no? Quando fate una partita a pallone, quando giocano le partite a pallone, servono dei terzini, ma mica un terzino solo, no? A parte Ibrahimovic. Ma per il resto, insomma, in linea di massima ci sono una rosa di giocatori, non a caso, no? È chiaro che lì già è un po' più difficile, perché si sa benissimo chi è più bravo di chi, e quindi in qualche modo il discorso è diverso. Però in una squadra normale servono due terzini, tot centrocampisti, un portiere e via discorrendo. Chi sono questi? Non è importante. Okay? Quindi il rapporto secondario è un rapporto che invece, contrariamente a quell'altro, verte su una prestazione, su una performance, su una funzione. Io lo metto in atto perché mi serve qualcosa. Tipo, vado al bar e mi faccio un caffè. Nel momento in cui io parlo col barista e gli chiedo un caffè, non è che mi interessa sapere lo stato di nascita del barista o la sua condizione esistenziale, ma mi frega un accidente, purché mi faccia un caffè, magari buono, questo sì, però è indifferente. Allo stesso modo al barista non interessa che sia io, interessa un cliente che dà una cifra, 80 centesimi, dopodiché non c'è problema su chi sta prendendo il caffè, capito? Quindi rapporti primari centrati sull'unicità individuale, rapporti secondari fondati invece sulla strumentalità del rapporto stesso e sui ruoli ricoperti da coloro che li mettono in atto. Questo ovviamente in prima approssimazione. Allora, se noi riprendiamo quello che si è detto inizialmente, se vi ricordate, sulla quantità di persone che si conoscevano nelle società tradizionali e su quelle che invece conosciamo oggi, appare abbastanza evidente che c'è un certo squilibrio nelle nostre società a favore dei rapporti secondari. Nel senso che praticamente voi che siete entrati in quest'aula all'inizio già avete incontrato tutti quelli che venivano incontrati dalla gente prima in tutta la vita, anzi pure di più, perché lì erano 110-120 persone, qui siamo intorno ai 200, per cui già avete sforato clamorosamente semplicemente entrando qua dentro. Se voi uscite e fate una passeggiata in centro, anche a Narni, già siete al quadruplo, al quintuplo degli avvistamenti umani che invece erano di pertinenza dei membri delle società tradizionali. È ovvio che quando io durante tutta la mia vita conosco 120 persone, di queste 120 persone tendenzialmente so quasi tutto. Cioè, so come si chiamano, so da dove vengono, conosco le famiglie, so che problemi hanno avuto queste famiglie fino alla sesta, settima generazione, so tutto di costoro. Quindi in un certo senso il rapporto secondario tipico nella società tradizionale non c'è, che non mi capita mai il perfetto estraneo. Ma capita qualcuno che perlomeno so essere quello che rapporto col nipote della eccetera eccetera eccetera, e so recuperare tutta una serie di legami. Laddove nel momento in cui mi faccio una passeggiata per Via del Corso a Roma e incontro 10.000 persone, di queste 10.000 persone non so niente, sono tutti rapporti secondari dal primo all'ultimo. Quindi vedete che c'è un legame, per esempio, tra il nascere e lo svilupparsi delle metropoli e la qualità dei rapporti umani che vi hanno luogo. La metropoli è il luogo dei rapporti secondari, non a caso si chiama secondarizzazione dei rapporti o nazione, al momento proprio non sono in bene. Quindi il fatto che cominci a esserci un'alta densità sociale, questo me lo ricordo come dice Durkheim, è un qualcosa che spinge verso una prevalenza di rapporti secondari. Ok. Allora il nostro problema dov'è? Nel chiederci, ma il fatto che ci sia questo squilibrio a favore dei rapporti secondari è ininfluente per la qualità della vita? È ininfluente, se vogliamo, per la ricerca della felicità? Stavo cominciando a leggere il libro di Bauman, che da questo punto di vista mi capita fagiolo, quando parlo dello Zen intendo esattamente queste cose, cioè non avevo idea di che parlasse, invece guarda caso è estremamente interessante e pertinente, quindi un po' di fiducia ci sta sempre bene. Ecco, la domanda è questa, cioè ci cambia la vita il fatto che i nostri rapporti siano principalmente secondari o no? Sì, giustamente la vostra collega in un sprazzo di percezione si rende conto da questi modi. Perché prima di tutto i rapporti secondari, questo squilibrio nei rapporti primari e nei rapporti secondari è importante? Perché sulla base di quello che dicevamo prima, ovvero sia del riconoscimento, è abbastanza evidente che un rapporto primario è estremamente più appagante di un rapporto secondario. Perché? Perché nel momento in cui un mio amico mi chiama perché ha voglia di stare con me, vuole stare con me. È un atto di riconoscimento forte. Non gli andrebbe bene qualcun altro, proprio io. E questo proprio io è quello che dicevamo, il rafforzamento dell'identità. Capite? Per questo spesso e volentieri si dice che una rete di amici è fondamentale, perché una rete di amici ti garantisce un riconoscimento emozionale forte. Non dubiti di esistere quando tutti ti riconoscono e ti apprezzano perché sei tu. Capite? Allo stesso modo, evidentemente, rapporti familiari. Rapporti familiari, nel bene o nel male, hanno luogo e esistono perché sei tu, non perché c'è qualcun altro. Capite? Quindi nei termini delle dinamiche del riconoscimento, che sono sì psicologiche ma anche più generalmente emozionali, questo tipo di conseguenza, questo tipo di ricaduta dell'intensità del rapporto primario è fondante, perché chi ha un buon network, qui non è caso che uso questo termine perché va molto forte ultimamente, un buon network di contatti primari sta meglio di chi non li ha. E questo ce lo dimostrano anche i ricercatori americani che, come sapete, sono molto attenti a tutte queste cose. Allora, evidentemente, se è vero questo discorso, il fatto che questi rapporti primari ce ne siano sempre meno indica che c'è qualcosa che non quadra. Gli equilibri esistenziali, le economie esistenziali del singolo sono sbilanciate verso cosa? Verso una molteplicità di rapporti che però sono scarsamente appaganti. Vi faccio un esempio proprio mutuato dall'esistente. Quando vi dico che detesto le firme a lezione, perché detesto le firme? Perché avere una platea di gente che sta qui perché è costretta al mio ego non gliene può fregare di meno. Io preferisco averne meno, ma che stanno qui liberamente e quindi manifestano una scelta, che è nei miei confronti e non nei confronti del docente astratto, che non avere 300 persone costrette a starmi a sentire loro nonostante loro stessi. Ed è un problema di riconoscimento. No. Il motivo, poi non so se sentiranno la registrazione, ma chi se ne frega, il motivo per cui c'è questa firma per tanti versi, al di là del fatto che si ritiene che voi dobbiate essere inchiodati alla sedia, è che molti miei colleghi, mancando le firme, mancherebbero di una platea e quindi avrebbero dei grossi problemi di riconoscimento a loro volta. Capite? Quindi insomma, dobbiamo dirci anche delle verità scomode a volte, ecco. Allora, che succede? Che su questi aspetti ovviamente si giocano moltissimi degli equilibri della nostra società, no? Facciamo un esempio molto che viene molto per la quale. Facebook. Allora, Facebook, voi date l'amicizia a qualcuno. Molti di voi sono miei amici su Facebook, giusto? Tutta la stima che vi porto. Evidentemente ci rendiamo tutti conto del fatto che questo usare il termine amicizia è improprio. Allora la domanda però è altrove. Perché hanno scelto di chiamarla amicizia? Questo è un problema interessante, potevano scegliere un altro nome, frequentazione, acquaintance, no? Ce ne sono tanti in inglese, simpatico, antipatico, c'erano modi e modi, perché proprio amicizia? Allora, l'amicizia qui è, come dire, diventa un termine in gioco. Diventa un termine in gioco perché? Perché è in qualche misura evidente che c'è bisogno d'amicizia. E ad una lettura meno superficiale di quello che vediamo della realtà, c'è anche perfettamente evidente il fatto che questa amicizia latita. Noi abbiamo meno amici di quelli che avevamo prima. Latita l'amicizia, ma rimane il desiderio, perché tutti noi sappiamo che un rapporto amicale forte è appagante, è piacevole. Poi vediamo anche che ha dei, diciamo, dei contro, però per il momento concentriamoci sui pro. Quindi evidentemente che succede? Che quando io devo fare marketing per vendere un mio nuovo prodotto, cosa ti faccio vedere per attrarti? Il fatto che se vieni con me hai molti amici. E come vi ho già detto, usare il termine implica un livello di rapporto, mette in gioco una grammatica di rapporto, delle aspettative di rapporto. Sarebbe stato altro se ti avessi detto hai tante frequentazioni, hai tanti amici, magari non te ne accorgi, magari non ne sei consapevole, però nella tua ricerca dell'amicizia c'è un sovrappiù che ti spinge a Facebook. Non solo, ma è anche un'interpretazione, una traduzione di un sentimento qualitativo, perché è chiaro che l'amicizia nel senso primario è qualitativa, in termini di quantità. Per cui su Facebook non conta l'intensità del rapporto, conta il numero di rapporti. Più amici hai e più sei di successo. E anche in altri network, se vi andate a vedere qualcosa sulla famosa cultura emo, c'è da buttarsi per terra. Però comunque concettualmente l'idea è quella. Quando è che sei di successo? Quando hai 15.000 amici. Allora, di questi 15.000 amici, quanti ne salveresti? ne possiamo parlare, però come vedete il problema è tutto lì. Perché io sto ragionando in questi termini? Perché per scopi di marketing, chi è interessato può andare a leggersi un libro di Rifkin, che Dio maledica sto microfono, un libro di Rifkin che si chiama L'era dell'accesso, che è bellissimo da questo punto di vista. In questo tempo la percezione del fatto che ci sono dei grossissimi problemi a livello relazionale ed emotivo, diciamo, ed emozionale più che sentimentale, è diventato uno dei migliori strumenti di marketing disponibili.
Si capisce meglio i gusti, non so, i gusti di vario genere, le persone, le tendenze.
E i gusti ancora potrebbe pure andar bene. Il problema è che di fatto il gesto del marketing tende ad intercettare quella tua esigenza di riconoscimento ed affettività che non hai soddisfatta in altri modi. E quindi che succede? Che, per esempio, guarda caso, il marketing usa sempre dei termini forti: amici, comunità, no? Speranze, desideri, sogni, sono tutti termini, come vedete, che rimandano a qualcosa che non è quantitativo, ma lo scopo finale è venderti una motocicletta, un dentifricio, uno spazzolino, una cazzata qualunque. Perché? Perché io posso attrarti molto di più sfruttando una tua esigenza inespressa ed inconsapevole che non spiegandoti che il mio prodotto è migliore di quello degli altri, cosa che difficilmente posso fare, perché trattandosi di prodotti in serie, il prodotto è equivalente in linea di massima. No? Se voi andate a vedere il marketing, i messaggi di marketing, vi accorgerete che quelli che veramente lavorano sulla qualità o sul vantaggio della proposta sono pochissimi. E sono gli unici che in qualche misura non barano, perché quando Tele2, Tele più, come diavolo si chiama oggi, ti dice guarda che io ti do lo stesso servizio che te da lui ma lo paghi meno, quello sta dicendo una cosa che è giusta da un punto di vista commerciale. Quando Tim ti dice guarda che se te compri il mio tagliandino c'è la tribù, che è un altro termine forte da un punto di vista di relazione e di amicizia, e c'hai pure la gnocca perché guarda caso c'è sempre una che ti sculetta davanti, bara! Perché tu te compri Tim, ma resti lo stronzo di prima, non è che automaticamente conosci pure Belen Rodriguez, non so se mi spiego, capite? Quindi è evidente che c'è un trucco. Il trucco è esattamente quello, ovvero sia è la famosa carota, no? Dei bei tempi, il drappo rosso, che tu lo vedi, non capisci più niente, compri e dopodiché sei corroso e marziato, di fatto. E questo detto in modo molto brutale, ma se voi andate a prendere la grandissima parte delle pubblicità, e particolarmente quelle delle auto, che sono veramente quanto di meno limpido e di più osceno, io direi, è concepibile oggi, no? Quella famosa con Jeremy Irons che diceva il viaggio, no, la meta non conta, è il viaggio che importa. Cioè ti dicono delle verità filosofiche fondamentali per venderti una cazzo di macchina. Morà ammazzato, cioè quello ultima, l'ultimissima, che quando ho sentito volevo menare col televisore, che comincia via da questi vernissage, via dagli aperitivi, no? Fa tutto, no? Allora che fai? Sali su una macchina. Ma io dico, ma non ti senti un perfetto idiota, mi domando, no? Allora vai a piedi, ti metti in bastone e spalla, no? Come ai bei tempi, e cammini, posso capire, ma tu mi stai dicendo che rinunci a tutto questo in nome di che? Del simbolo completo e totale del conformismo corrente. È una cosa allucinante, ma funziona perché? Perché noi abbiamo bisogno di quella dimensione. E siccome quella dimensione non ce la dà nessun altro, la prendiamo dove la troviamo. So se mi spiego, capite? Quindi è evidente che anche i signori del marketing sono perfettamente al corrente della questione e la sfruttano senza un attimo di vergogna. Coca-Cola, altro, oggi sentita la nuova. Allora prima, avete visto, c'è tutta una ricerca, poi un giorno vi leggo, eventualmente parliamo di una ricerca che hanno commissionato, di cui ho appena scritto in un saggio, è molto divertente, ma oggi no. E che succede? Porti la felicità a tavola. Ragazzi, non c'è da ridere. Non c'è da ridere, c'è da strapparsi i capelli, perché è evidente che l'operazione qual è? Quella di accostare un marchio ad una delle parole più inflazionate del periodo. Perché più inflazionate del periodo? Perché non c'è nessuno felice. Qui Baudrillard, che era un grande sociologo e filosofo francese, avrebbe detto è morto il re, vive il re, cioè tutto ciò di cui noi parliamo ossessivamente. E Maffesoli, questa la chiama anche lui, famosa da parte del diavolo, la chiama una strategia magica evocativa. Noi ne parliamo proprio perché non c'è. Noi non parliamo di ciò che c'è. Ciò che c'è rientra nell'ovvio. Se tutti fossimo felici non ne parleremmo mai. E questa è un po' quella strategia linguistica per la quale a un certo punto ti trovi a dire che qualcosa è ovvio. Non so se ci avete mai fatto caso. Perché lo dici se è ovvio? Se fosse veramente ovvio andrebbe da sé. Allora il fatto che tu dica che qualcosa è ovvio sta a significare che in quel momento non era così ovvio il fatto che tu lo dicessi. Per cui sei obbligato a verbalizzare. Allo stesso modo, quando tu parli ossessivamente di qualcosa, è perché questa cosa non c'è. Noi siamo tutti non felici, non voglio dire infelici perché sarebbe forse troppo, ma di fatto rispetto al discorso corrente sulla felicità, siamo tutti in credito. Non c'è nessuno di noi in debito, anzi. Non c'è nessuno di noi che può dirsi felice così serenamente. E quindi che succede? Che Coca-Cola vuole intercettare esattamente questo. Ha pagato, ha fatto i fondi per una ricerca che si chiama Global Happiness, nella quale ci dice chi sono le popolazioni più fortunate, più felici, e indovinate un po' su cosa verte questa felicità? Sull'avere dei rapporti primari fantastici. Il tutto in una cultura dove questi rapporti primari si riesce più ad averli. È lì divertente, tra virgolette. Ma non paga della questione della felicità. Coca-Cola è uscita con un'altra pubblicità, proprio oggi ho sentito, che è porta il Natale a tavola. Cioè stanno attaccandosi a tutto ciò che ha un qualche tipo di valore emotivo. O probabilmente dirà quello che beveva tua nonna, diranno la prossima volta, per pigliare anche il rapporto col bisavolo. Ma è una cosa assolutamente da sciacallo. Capite? Quello è il problema. Cioè è un, come dire, prendere ogni termine e trascriverlo in gergo economicista, che è il motivo per cui su Facebook si chiamano amicizie e amicizie. Capite? Nel momento in cui tu crei una comunità su internet e questa comunità è formata da coloro che hanno comprato la Ford Escort. Ora, se io ho una Ford Escort, perché devo sentirmi vicino a un altro che c'ha una Ford Escort? C'è un motivo sensato che a voi venga in me? No, ecco, però di fatto loro vogliono farmi credere questo. Perché? Perché, come vi ho detto, la ragione ha delle difficoltà e soprattutto implica una possibilità di riscontro. Allora, se tu mi fai delle affermazioni razionalmente dimostrabili, io poi magari ti chiedo anche conto. Ma se tu invece mi giochi su un registro che non è dimostrabile e del quale io magari manco sono al corrente, perché mi stai dicendo da sempre che io sono razionale e quindi non ho emozioni, non ho residui, no, se vi ricordate Pareto e compagnia, me freghi, perché me pigli da una parte che io non so. Capite? Sono delle mie falle nell'armatura. Se tu passi dalla parte sentimentale, me freghi, perché io mi affeziono. Capite? Ed è questo il problema. Oggi la vendita non ha nulla di razionale. Come credo di avervi detto più volte, se voi fate una minima analisi introspettiva, vi renderete conto che, non dico il 100% perché forse è esagerato, ma comunque un buon 95% dei vostri acquisti recenti non vi serviva, da un punto di vista pratico. Cioè non c'era uno scopo nell'acquisto. L'avete comprato per altri motivi. Ecco, questi altri motivi sono quelli su cui gioca il marketing. Perché altrimenti non potrebbe venderti 20 paio di scarpe l'anno, 3 macchine l'anno, 4 telefoni, 5 computer, non servono. No? Ripeto, se io dovessi fare prescindere magari da una o due cose particolarmente sofisticate, a me manderebbe quasi bene il mio computer da quando ero piccolo, no? Eppure ne ho cambiati 15 nel frattempo e ce l'ho anche abbastanza calmo nel cambiamento. Però di fatto queste cose tu le compri per altre ragioni, una delle quali è perché presumi che comprandole diventerai felice. E qui torniamo a quello che vi dicevo del tono della felicità nel consumismo e del tono della salvezza, perché felicità e salvezza sono quasi sinonimi. La felicità è il paradiso, non è casuale che ci siano questi accostamenti spesso e volentieri marcatissimi. Per cui è evidente che si gioca su un registro che non ha nulla a che fare con la questione pratica dell'acquisto, ma ha tutto a che fare invece col registro emozionale immaginale. Se volessimo fare quelli che si pongono il problema del complotto, potremmo perfino pensare che la distruzione dei rapporti primari sia stata messa in atto apposta per poterli poi in qualche misura sanare, tra virgolette, con un rapporto con le cose. Però sarebbe, come dire, di nuovo darci troppo credito. Di fatto noi ci troviamo in una situazione che deriva in modo quasi inevitabile da una serie di scelte culturali fatte in altri climi, in altri momenti. Ripeto, Cartesio non aveva in mente la stupidità che c'è in giro oggi. Però di fatto è uno dei primi responsabili di ciò che è accaduto. Il famoso Adam Smith, quando ha scritto La ricchezza delle nazioni e il trattato della morale, non pensava certo che noi avremmo avuto una specie di tecnocrazia gestita da economisti, che sono tra le persone meno affidabili del pianeta, per motivi sia scientifici che umani. Ecco, però di fatto noi quello abbiamo. E quando abbiamo cominciato a costruire le metropoli, noi pensavamo sicuramente che sarebbero state nefaste per la nostra economia di vita, però di fatto lo sono, capite? Cioè sono una serie di conseguenze che accadono, no? Slittamenti, derive, non è un caso che siano termini che tornano spesso e volentieri, sono cose che accadono senza che chi le progetta in prima istanza se ne renda conto, sempre perché, come abbiamo visto più volte, quando noi agiamo non le sappiamo le conseguenze dell'azione. sono quelli che si chiamano effetti perversi, effetti imprevisti, l'ecologia dell'azione che trovate nel testo di Morin. Tutte queste cose portano a delle condizioni. La condizione dell'oggi è questa: noi abbiamo sempre meno rapporti primari e sempre più rapporti secondari, e questo ci rende disperati, più o meno. L'essere disperato ha delle conseguenze che Bauman, di cui vi ho già parlato anch'io, no? Per esempio l'eccessivo consumo di psicofarmaci, di rallegranti, di droghe, di stimolanti sintetici, di alcol. Tutte queste sono evidentemente, no, una serie di strategie che vengono messe in atto apposta, perché l'alcol, che fa? L'alcol abbatte le barriere e ti rende più socievole, quindi in qualche modo riesci a parlare con qualcuno, anche se c'hai un sacco di problemi. Però ci riesci lo stesso, poi magari pisci anche sulle scarpe, però quello purtroppo è un problema secondario, vabbè, amen, sarà per un'altra volta. Però è chiaro che questo tratteggia un clima che è estremamente poco agevole gestire, no? E su questa cosa ovviamente si innestano altri problemi, e qui la parte invece della distruzione cosciente c'è tutta. Perché se parliamo in termini di aspettative, delle quali abbiamo parlato estensivamente, quali sono secondo voi i rapporti che generano aspettative più vincolanti?
Beh, quelli primari, no?
Quelli primari. L'obbligo nei confronti dell'amico non è certo l'obbligo nei confronti del barista. L'obbligo nei confronti della moglie o del marito non è certo l'obbligo nei confronti del datore di lavoro. Il problema sta esattamente qui. Siccome noi riteniamo che il datore di lavoro sia la figura centrale della nostra vita, al datore di lavoro che noi abbiamo forti rapporti primari non conviene, perché noi saremmo costantemente in quale tipo di situazione? In quella di conflitto di ruolo di cui abbiamo già parlato. Perché nel momento in cui il mio tempo deve essere costretto a dividersi tra la famiglia, gli amici e il lavoro, se io valuto i rapporti primari scelgo loro, non scelgo il lavoro. In una vita normale io non preferirei passare un fine settimana a lavorare che non un fine settimana con gli amici. In una vita sensata non lo farei mai. Ma guarda caso invece il datore di lavoro preferisce che io lo faccia. Non solo, ma quando il datore di lavoro invoca la flessibilità, cosa vuol dire in ultima analisi? Vuol dire che vuole qualcuno che non abbia rapporti primari. Perché è ovvio che se io vado da lui e dico: allora tu domani ti trasferisci a Rio de Janeiro, se lui non conosce nessuno è solo disperato, che va pure contento. Ma se invece c'ha una rete d'amici dov'è, gli piace la sua famiglia, è fidanzato, gli piace il posto, non ci pensa niente a muoversi, a meno che tu non lo paghi profumatamente. Ma il datore di lavoro nell'oggi sembra uno che ti sta a fare un favore quando ti dà un posto, non ti dà uno stipendio. Sicuramente non ti paga di più, lo devi già ringraziare perché ti ha dato il lavoro. Vogliamo mica scherzare. Quindi è ovvio che la pressione economicista verso i rapporti primari è del tutto devastante, perché i rapporti primari per l'economia sono un disastro. Noi siamo da anni oramai al centro di polemiche europee, mondiali, con The Economist e tutta questa gamma di organi dell'economicismo mondiale, perché c'è scarsa flessibilità in Italia. Sta scarsa flessibilità, al di là di certi casi nei quali effettivamente ha un po' a che fare con un minimo di cucciutaggine, mettiamola così, ma ha a che fare primariamente con cosa? Con il fatto che noi, nonostante tutto, continuiamo ad avere una vita primaria interessante e soddisfacente, e quindi non vogliamo andarcene. Ce ne andiamo solo quando proprio non possiamo farne a meno, e ce ne andiamo con grandi sacrifici e prezzi. Questo riconferma quello che vi dicevo l'altra volta sul pensate a quello che invece vi è un gommone dopo essersi fatto tutto il deserto e tirati a cacci in bocca qui come deve sta, perché quello ce l'aveva i rapporti primari a casa. Per cui sei arrivato qui, figuriamoci qual è la situazione. Ma anche noi, non so se vi ricordate il buon Troisi, ma io possibile ogni volta vado a nord dove sono un emigrante, posso essere un turista, ecco. Noi abbiamo delle storie di emigrazione e di immigrazione interna che dovrebbero metterci al riparo da questa semplicistica, di questo semplicistico approccio all'altro. E noi abbiamo l'altro ovunque. Cioè, quanti di voi sono di qui intorno? Ecco, pochi. Tutti gli altri sono venuti da qualche altra parte. Quindi pure loro, in un certo senso, come dire, abbandonano qualcosa, evidentemente, no? Per cui questa flessibilità, in un certo senso, è una minaccia perenne verso il tuo equilibrio esistenziale di vita. Perché se tu sei flessibile finisci come il famoso Family Man, non so se ne abbiamo parlato di questo film con Nicolas Cage, che il 26 mattina di dicembre che fa? Va a firmare un contratto. Ora, il 26 dicembre mattina in tutto il mondo più o meno, per un motivo o per l'altro, non sarà il Padre Eterno ma qualcun altro, ma di fatto sono tutti contenti a casa che festeggiano. Questo stava da solo come un cane in un albergo. quello è il lavoratore flessibile. Il lavoratore flessibile è quello che se ti ha l'escort, non è casuale. Non è casuale che abbiamo escort ovunque. L'escort sono la traduzione della carenza relazionale, no? Perché se io non riesco a letto con nessuno se non lo pago, ho dei problemi, c'è poco da fare. Può essere divertente, saranno delle fighe spaventose, quello che vi pare, ma a me pare un attimo avvilente. Molto triste. Però, guarda caso, è diventato un simbolo di status. Come a dire, guarda, sono un poveraccio e me ne vanto. Ecco, di fatto, questa è l'idea generale, no? Però, per una cultura che ragiona così, è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Non serve il medico sottile, basta anche, non so, il cane, il barbiere del Medioevo, per dire, guarda, qui non va così, non funziona. Non funziona per i motivi che ti sto dicendo, perché si sta facendo un mercimonio non tanto della carne delle donne, e questo è allucinante, ma peggio ancora, dell'importanza del valore affettivo nella vita. Capite? Tutto quello che è servizio terziario del quale ci riempiamo la bocca, certo, per certi versi è comodo, perché stare a casa a badare alla nonna rincoglionita non è divertente. Però, siamo certi che rinunciare interamente al nostro badare a coloro che hanno badato a noi quando era il tempo sia così appagante? Chiuderli e mandarli in un qualche casa di cura dove possibilmente poi li picchiano, perché insomma abbiamo visto che poi no, naturalmente è tutto estremamente economico, per cui puoi trattare bene uno che capisce, che te frega, o lasci l'inchiodato a letto e rivederci, grazie. Tutto questo definisce un codice di rapporto, c'è poco da fare. Tutto questo dà il tono di una cultura. E francamente a me fa schifo questa cultura, devo essere onesto, febbrianamente vi dico che ho dei valori un po' diversi e quindi la cosa mi ripugna, ma non posso non vederlo. È lì. Quindi il problema è questo, cerchiamo di riconoscerla questa questione, perché i rapporti primari creano un sacco di difficoltà, è vero, i rapporti primari sono quelli per i quali magari non vai in vacanza, sono quelli per i quali vorresti stare a casa invece esci sotto la pioggia, sono quelli per cui parli con uno per 5 ore e non vorresti, non ne hai voglia, chi se ne frega che ne hai voglia o meno, non possiamo ragionare sempre e soltanto in termini del me va o non me va, oggi io qui non ho nessuna voglia di esserci, preferisco stare a casa, però perché faccio lezione, quindi prendetene atto, succede. No. Quando uno dice a me non va, e chi se ne fotte la risposta automatica, cioè, che, no, cioè, in termini di aspettative, il tuo volere o non volere, a volte lascia il tempo che trova. Oh. Allora nei rapporti primari questa cosa è più marcata, è più incisiva. E di nuovo, come dicevamo prima, un vostro collega, e su questo dovrò fare un piccolo inciso, anzi lo faccio subito, chiudiamo, che succede? Che non posso fare, mi devo fare una domanda stupida. Ora, voi sempre mi dite che le vostre domande sono stupide. Pensateci, c'è un problema di autostima. Perché ogni singola domanda che voi mi fate dovrebbe essere stupida? Di fatto la sua era pure intelligente. Quindi, non la meritava. Ma il mio problema è a monte. Che v'è successo per ritenere di essere così stupidi? Che vanno fatto? Perché non è normale. Capite? Cioè, io mi sentivo al contrario, ero stronzo nell'altro verso, io ero convinto di aver sempre ragione, per carità. Però se devo scegliere preferisco. Prova a essere onesto. No, perché magari poi testi in una condizione un po' più accettabile, ma se parti che già ti senti una cacca, è lunga ripiatte poi, voglio dire, insomma, quindi pensiamoci a questa cosa. No, la domanda che diceva, ma è possibile che il problema della famiglia abbia a che fare col problema della scelta? Vedi un po', certo che ha a che fare col problema della scelta. I rapporti primari sono delle scelte che non passano, non è che tu improvvisamente dimentichi un rapporto con un parente, dimentichi un rapporto con un vero rapporto con un amico, un rapporto sentimentale di peso. Quello ti crea problemi o comunque ha delle ripercussioni per anni. Quindi capite che anche culturalmente è problematico, perché di nuovo la nostra cultura non fa che dirci no, devi essere veloce, esci con una, la scopi, poi te ne vai, domani un'altra, ancora un'altra, ancora un'altra. Questa è la sindrome del Don Giovanni. Non è una cosa normale. E viceversa, chiaramente. Non è quello il punto, capite che come vedete c'è una traduzione in termini quantitativi, di nuovo, cioè, noi siamo perennemente assediati da ragionamenti quantitativi, allora più te ne fai è meglio, ma perché? Dove sta scritta sta cosa? Traducetemelo, perché? Mio padre si è sposato, mia madre a 16 anni, a 17 anni, basta, non guarda proprio nient'altro, mi fa una rabbia, tra l'altro, devo dire, però succedeva, se può fare, vuol dire, puoi andare a frequentare poche persone nella vita, succede. È normale, se non pretendi di avere il record, ma qui come vedete c'è un altro problema, c'è il problema della prestazione, che è di nuovo un problema economico e quantitativo. E quindi a 18 anni devi in Viagra perché non si sa mai, così poi c'è una lezione per 5 giorni e finita. Ad ogni modo, ci sono una serie di problemi. Ora, capite quindi che la perturbazione sul tono dei rapporti umani, di questo accento continuo dell'economia, è devastante. Però ripeto, non è che Adam Smith l'avesse capito. Adam Smith nel suo libro, che non è solo Ricchezza delle Nazioni, ma c'è anche tutta una cosa sulla questione morale, mette in guardia dal fatto che c'è il rischio che poi i rapporti umani si rovinino. Figuratevi. Solo che quella parte lì non la legge nessuno. Leggiamo tutta la Ricchezza delle Nazioni, La mano invisibile, tutte queste stronzate. Non so se avete visto l'Irlanda quanto era invisibile la mano, 80 miliardi di invisibilità, tanto perché i mercati funzionano. E quindi questo è un problema che va affrontato, anche perché, ripeto, non solo c'è la perturbazione perenne nei confronti della qualità della tua vita, ma c'è pure l'ingiunzione normativa perché tu abbia una vita di qualità a comprare cose. Per cui, insomma, ci sono una serie di dinamiche che effettivamente sono piuttosto stancanti da sopportare costantemente. Per cui teniamolo presente. Quindi, come vedete, i Facebook e i vari social network rispondono in modo abbastanza, eppure qui dobbiamo però fare ovviamente un ragionamento attento. È chiaro che per certi versi compensano. Perché è molto meglio perlomeno uno che ti dice ciao quando arrivi su Facebook che manco quello. Siamo assolutamente d'accordo, quindi dobbiamo ovviamente anche registrare questa funzione vicaria. Però da questo a illuderci che quella sia amicizia, ecco, qui bisognerebbe fare un attimo mente locale e dire no, calma. Io conosco 1900 qui, conosco insomma, tutti i miei amici thailandesi, francamente so bene di preciso come ci siamo trovati, giocavamo insieme e finita lì così, quindi manco conosco, però diciamo che sono in buoni rapporti con tutta sta gente, ma questo non è che mi dice nulla su me stesso. Semplicemente non mi dice un accidente. Perché ci sono dei periodi, ma non so se questo valga ancora, se ci sia ancora, per esempio, in cui vale la cosa che dai uno squillo all'altro senza parlare. No, di solito tutti è mazza che stronzo. No, perché di fatto quello squillo che sta a significare? Che ti sto pensando? Sto pensando a te, quindi è di nuovo una dinamica di riconoscimento. Diciamo meno articolata, meno facile, meno ovvia. No, scusate, più facile, più ovvia di quanto non sia chiamare qualcuno e dire guarda, voglio risentirti, perché lì già cominciano ad esserci tutta una serie di cose in gioco che creano problemi, quindi uno squillo è più neutrale. Però comunque segnala questo, segnala il fatto che nella mia economia di vita tu ci sei, esisti, e quindi in qualche misura sappilo, mi fa piacere dirtelo, perché poi diverso, anch'io esisto per te, quindi c'è costantemente. E questo di nuovo che altro ci segnala? Ci segnala il fatto che c'è una costante reciprocità nei rapporti. Cioè, se tu esisti per me, io esisto per te, quindi c'è un qualcosa che non è districabile facilmente secondo le categorie di egoismo e altruismo, che sono quelle che si usano sempre, e che sono pure loro economiche. No? Perché come faccio a distinguere quanto è egoista o quanto altruista il mandare uno squillo a quell'altro? È contemporaneamente entrambe le cose. Faccia pace. No? Perché che succede oggi? Che l'economicismo ha difficoltà a descrivere molti dei nostri rapporti, semplicemente perché questi rapporti sono una risposta all'economicismo. Prendiamo il volontariato. Prendiamo l'impegno pubblico, in certi casi, prendiamo l'altruismo, tutte queste cose l'economicismo non le può descrivere perché non ha gli strumenti, quindi che ti dice? Che l'altruismo è egoismo mascherato. Tu sei bravo perché già stai progettando il fatto che essendo tu bravo quello ti troverà simpatico e quindi ti verrà incontro e ti beneficerà in qualche modo e quindi di fatto quello a cui pensi è il tuo ritorno. Ma tu devi essere malato per ragionare così, c'è questa piccola chiosa che nessuno mette in luce. Non è normale ragionare così, vuol dire che tu o sei malato o sei malafede. Perché non è scindibile nel comportamento ciò che torna a me e ciò che viene a te, nella grandissima parte dei casi. Capite? E quindi, se io non ragiono in at-at, ma ragiono in out-out, come normalmente noi ragioniamo, che succede? Che tutta questa grande problematica del bisogno di riconoscimento, del desiderio di far bene, perché c'è questa cosa. Tante volte tu fai una cosa, perché? Perché ti fa star bene, non stai a pensare se ti torna, non ti torna, chi è, chi non è, non ti interessa, lo fai e basta. Ecco, tutto questo viene svilito e ridotto a cosa? A una strategia strumentale per incrementare il tuo capitale sociale in un secondo tempo. Però ripeto, siccome di norma uno immagina che gli altri facciano le cose che farebbe lui, quelli che formano queste teorie secondo me sono persone che non meritano di essere prese in considerazione, detto semplicemente così. Altro break. Tra le tante cose delle quali non avevamo contemplato i risultati e le conseguenze, di fatto c'è il denaro. Cioè il denaro è uno, probabilmente è uno degli agenti più efficaci del cambiamento culturale del quale noi stiamo vivendo poi le conseguenze in un certo senso. Perché il denaro di fatto è il metodo di giudizio universale, o perlomeno noi l'abbiamo fatto diventare il metodo di giudizio universale. Però il problema del denaro qual è? Che, allora, uno, prima di tutto, il denaro nasce come strumento. Il denaro nasce perché riesce a integrare una serie di difficoltà che presentava il baratto e rende molto più maneggevoli e facili gli scambi. Nel senso che, ovviamente, se tu devi barattare un bene che non durevole, per esempio, e quando vai al mercato non trovi ciò che ti serve da barattare, che ci fai con la ricotta? Se ti serviva una serie di altre cose che non ci sono, anche la puoi portare la prossima volta, perché qui nel frattempo è finita. Allora, se tu invece scambi la ricotta a fronte di denaro, questo denaro poi puoi fare quello che ti pare, per cui in qualche modo è un modo, un sistema per garantire degli scambi. Poi ovviamente nascono le banche che ti permettono di non dover andare in giro col denaro vero e proprio, ma puoi fare pezzi di carta assortiti, tutto quello che noi abbiamo, però insomma questo è secondario. Di fatto che succede? Che a un certo punto noi decidiamo che il denaro è il termine medio per eccellenza, che è in grado di ci permette di comparare qualsiasi cosa. E ovviamente anche l'agente dell'economia fondamentale, no? Visto che aumenta l'importanza dell'economia, aumenta evidentemente anche l'importanza del denaro. Questo ha a che fare, no, con le famose ricchezze immobili della vecchia aristocrazia, che spesso e volentieri non aveva liquidi, ma aveva le terre, i castelli, i boschi, gli uomini, le masserizie e via discorrendo. E quindi questo denaro diventa sempre più importante. Simmel, che ha scritto una filosofia del denaro importantissima nel 1900, icasticamente come definisce il nostro rapporto col denaro? Dice: prima noi risparmiavamo per acquistare un'opera d'arte, oggi vendiamo l'opera d'arte per avere soldi. E questo è abbastanza interessante, nel senso che il denaro, per quello che viene chiamato il complicarsi delle catene teleologiche, diventa di fatto il fine ultimo delle nostre preoccupazioni. Che vuol dire le catene teleologiche? Che io voglio comprare qualcosa, per mettere insieme i soldi per comprarla questa cosa devo fare tutta un'altra serie di cose, e la mia attenzione a un certo punto non arriva più a quello che era il mio scopo ultimo, ma si focalizza sull'anello intermedio, che a me servono i soldi per farlo. Per questi soldi di fatto diventano non uno strumento ma un fine, e quindi io vivo per accumulare soldi, i quali soldi in sé lasciano un po' il tempo che trovo, poi arriva qualcuno che mi suggerisce come spenderli, abbiamo visto. Però la situazione fondamentale è esattamente quella, ovvero sia questo denaro diventa un modo per valutare il mondo, diventa uno strumento di comprensione del mondo. Non è casuale che quando abbiamo parlato dello status, la prima domanda che è venuta fuori è stata, quando abbiamo detto come ragioni sulla persona in prima battuta su qualcuno, beh, pensa alla dimensione economica oggi. Ma questo è molto peculiare dell'oggi. Non era così già cinque decenni fa, mezzo secolo fa, non era così ovvio che ragionassi sulla dimensione economica. Per noi è diventato invece fondante, perché noi siamo, come abbiamo visto ripetutamente, vittime in un certo senso, o comunque partecipiamo di un clima di economicismo imperante. L'economicismo, come credo di avervi detto, ma vi ribadisco, va inteso come trasferimento all'intera realtà di codici di comprensione economici. Cioè noi interpretiamo tutta la realtà come se fosse soltanto economica. Dov'è il sottile equivoco, nonché il problema che questo genera? Che il denaro, per sua vocazione, non è qualitativo. Perfino quei deficienti delle carte di credito se ne sono accorti. Non so se vi ricordate la pubblicità: per certe cose non hanno prezzo, per le altre conta Mastercard. Che già di suo, voglio dire, dà una serie di messaggi equivoci, perché di fatto Mastercard pare che paga lei, invece sei tu che paghi, quindi insomma dovrebbero essere loro a ringraziarti e non viceversa, ma comunque, lasciando da parte questo, però sappiamo che ci sono certe cose che non hanno prezzo. Il che vuol dire che c'è un intero universo di possibili giudizi da emettere, che se noi ragioniamo in termini monetari non ci sono più, scompaiono. E questo è un po' un altro aspetto del letto di Procuste. Nel momento in cui noi cominciamo a ragionare in termini monetari, tutto ciò che non è monetarizzabile, puoi anche dire che rimane alto, sta lì bello, come dicevo, dalla Mastercard, però di fatto perde consistenza. Quando tu ragioni solo in termini quantitativi, il qualitativo scompare e ne parli. Tant'è vero che un altro dei termini chiave della nostra cultura attuale è qualità. E come misurarla? Che è un controsenso assoluto, perché la qualità non si misura, per definizione. Perché la qualità è anche soggettiva, no? È anche tu che sei disposto a spendere 5 milioni per un quadro. Tu, ma un altro no. Non è che il quadro di per sé vale 5 milioni, no? Il quadro punta sul fatto che qualcuno magari vuole spendere 5 milioni, ma è un modo perverso di interpretare quel quadro, no? Perché allora un quadro da 7 milioni è più bello, automaticamente, dove sta scritto. non è pensabile, cioè sono dei ragionamenti. Se tu cerchi di ragionare in termini di qualità, il denaro non serve a niente. E se ne sono accorti anche gli studiosi americani, i quali ci dicono che oltre $10,000 al mese non diventi più felice. Senza rendersi conto di quello che stanno dicendo, siamo arrivati a un tale livello di rincoglionimento che si stanno andando a zappa sui piedi tutti da soli. Però di fatto è vero, no? Perché? Perché per una certa strana dinamica, quando tu c'hai troppo, sei troppo preoccupato di quello che hai per goderti qualsiasi cosa. Se invece c'hai il giusto, sei abbastanza sportivo e puoi anche, come dire, dire ok, mo, metti un pomeriggio e me godo questo. Più cose hai e più queste cose, come la famosa roba di Pirandello, di verga, te se portano via. Quindi questo l'hanno scoperto persino gli americani. Però il problema del denaro è un problema col quale ci confrontiamo costantemente, perché è invasivo, no? Tant'è vero che l'attuale preoccupazione del mondo economico fondamentalmente è come riuscire a venderci cose che in un altro tempo nessuno si sarebbe mai comprato di commercializzare, non si sarebbe mai pensato di commercializzare. L'amicizia è una, per esempio. L'affetto e l'erotismo sono un altro, ma non finisce lì. Nel testo di Rifkin di cui parlavo prima, per esempio, il problema è la commercializzazione dell'esperienza. A noi oggi pare che se non spendiamo qualcosa non stiamo facendo niente. Per divertirti che fai? Devi andare a bere qualcosa, devi andare al cinema, vai a vedere qualcuno che suona, vai comunque da qualche parte dove paghi. In qualche modo la tua percezione dell'aver fatto qualcosa è connessa all'aver speso qualcosa. E questo è un altro aspetto peculiare. Perché vi dicevo che a me piace camminare? Perché casualmente per camminare non devo pagare niente a nessuno. Cammino, stop. Ancora, perlomeno, poi ne metteranno i pedaggi pure per i pedoni, suppongo, prima o poi. Però di fatto la questione è quella. Ci sono cose che tu puoi fare benissimo fuori, che però non so perché, ma non sembrano la stessa cosa. Per esempio i famosi circuiti verdi della ginnastica nei parchi. Perché non vai lì invece andando in palestra? Un problema. Perché andrebbero bene lo stesso, se ci ragionassi sopra un attimo, se li facessi con una certa attenzione sarebbe perfetto, però gratis, no? Il fatto che qualcosa sia gratis a noi puzza, oggi come oggi. È peculiare, ma è così. Noi siamo talmente abituati a valutare sulla base del denaro che quando il denaro non c'è siamo spiazzati, forse è quello che ci puzza, non riusciamo a capire com'è, dov'è la fregatura, perché questa cosa è gratis. È inconcepibile il gratis oggi. Ma è strano che sia inconcepibile. Se voi tenete presente che a fine 1800, quindi 120 anni fa, negli Stati Uniti il 75% del prodotto interno lordo era fabbricato in famiglia. Cioè la famiglia si faceva il 75% delle sue esigenze pratiche, andavano a comprare fuori soltanto gli abiti, certe cose, ma pochissimo. Quindi l'idea che noi abbiamo del commercio e dell'acquisto è un'idea assolutamente atipica per la storia dell'uomo, è una cosa nostra. Questa cosa per cui puoi comprare qualsiasi cosa fuori è problematica perché implica una tua rinuncia a saper fare qualcosa. E questo è quello che vi dice anche Bauman quando poi lo leggerete. Nel senso che oggi perché c'è questa enormità di servizi? Perché la grandissima parte di quello di cui si occupano questi servizi, questo terziario avanzato, prima lo facevamo da soli. Non ci serviva qualcuno che lo facesse al posto nostro. Capite? Quello è il problema. Prima mi cucinavo, prima mi lavavo, prima mi accudivo casa, mi accudivo la mamma, mi accudivo i figli, mi accudivo il cane. Non mi serviva il dog sitter, il mamma sitter, il personal shopper, il personal trainer, la palestra, non servivano. Si sa com'è, campavano tutti, ma queste cose non servivano. Noi senza queste cose siamo persi. Questo è un problema che in qualche misura è importante prendere in conto. Perché purtroppo con questo criterio di monetarizzazione dell'esistenza, tutto ciò che è qualitativo scompare. Quello è il punto. Capite? Tutto ciò che è qualitativo non lo vedi più, diventi veramente con un grosso letto di Proculus piantato in testa, per il quale tutto ciò che è diverso dal monetarizzabile o dal numerabile, perché la digitalizzazione dice la stessa cosa, ci sono delle cose che non sono misurabili, ecco, quelle cose scompaiono. Non so se è presente l'MP3. Non ve l'ho fatto la lezione sull'MP3. No. Sapete cos'è un MP3? È un algoritmo, tanto per usare il termine che non piace a nessuno. Ragazzi, questa è la cultura, la tenete, purtroppo a me non piace, ma funziona così. È un algoritmo di riduzione. Cosa dice? Qual è l'idea generale? Che per trasmettere un brano musicale su internet, se dovessi trasmettere tutte le informazioni utili, ci vorrebbe un certo peso, no? Invece con l'MP3 tu senti lo stesso brano, però pesa molto di meno. È buffa questa cosa. Se è lo stesso brano, com'è che pesa di meno? Non so se ci avete mai pensato. Perché, siccome noi siamo un po' particolari, abbiamo deciso che studiando il modo in cui riceve l'orecchio, possiamo capire quali frequenze sentiamo e quali no, e quelle che non sentiamo le togliamo perché tanto non servono. Ora però il problema è che, questo è un altro esempio della specializzazione, noi sentiamo con l'orecchio e basta. Quando voi andate a un concerto serio dal vivo, dov'è che sentite il basso? Nelle orecchie? No, o sentite qui? Però il diaframma nell'orecchio no, per cui tu quando senti un MP3 i bassi non ci stanno più, non c'è tratto caso. Tant'è vero che te compri un bel ulteriore incremento di bassi da mettere sotto al computer perché ce li rimetti tu. Però il problema è che non so solo i bassi, però è proprio tutta la logica che è una logica riduttiva per la quale tu senti soltanto quello che si ritiene sia utile che tu ascolti. Il problema è che se tu ascolti un MP3 e un CD già c'è un abisso. Se tu ascolti un MP3, un CD e un disco di quelli dei vinile dei bei tempi, ce ne sono due di abissi. Quindi non è vero che è uguale, ma a te ti dicono che è uguale. Che succede? Tu a un certo punto non riconosci più la qualità. Senti una musichettaccia, qualunque, piatta, perché di fatto quello è, soprattutto se c'è 128 di MP3, perché pure lì sapete che ci sono tutte le codifiche possibili, no? Ecco, allora il 320 ancora, ma 128 è la musichetta che sentirete dalla radiolina, non è altro. Per cui non solo te scarichi quella, te sei fatto l'algoritmo, il computer, eccetera, ma te devi pure comprare tutto un altro impianto d'audio a casa che reintegri quello che di fatto sarebbe come se non ci fosse, ma se non ce lo rimetti non lo senti. Ed è assurdo, assolutamente assurdo. Capite? Questo dov'è il punto? È che la qualità del suono in digitale non ci riesce a riprodurla. Buona parte di quello che è la qualità del suono in digitale non la riproduce. Infatti tant'è vero che la grandissima parte dei grandi gruppi hanno ricominciato a pubblicare in vinile. Perché il vinile c'ha un sacco di problemi, sarà scomodo, tutto quello che pare, però la qualità del suono del vinile è incomparabile col CD. Il CD è freddo. Tu lo senti e percepisci una sensazione fredda. Dice, che vuol dire freddo? Non sarà quantitativo, però di fatto la mia percezione della questione è abbastanza netta, tant'è vero che poi anche il mercato si adegua dopo, quando si rende conto. Però il nostro problema qual è? Che noi abbiamo questa sensazione che tutto il mondo è traducibile in numeri, quindi gli MP3, le fotografie, i testi, qualsiasi cosa, diventa tutto digitale. Che c'ha di bello il digitale? Che è manipolabile. Che io mi faccio una fotografia, sono basso e chiatto, dopo che ci ho lavorato un po' con Photoshop sono diventato un modello pure io e posso andare in giro contento di essere così, ma io continuo a essere basso e chiatto, la mia fotografia semmai che è così ed è mendace. Capite? Quindi abbiamo un atteggiamento nei confronti della realtà che è manipolatorio e soprattutto magico, perché la realtà se ne sbatte del mio MP3 o della mia fotografia modificata. Io continuo a seguire prima. Nel momento in cui io però mi presento all'altro solo attraverso questi strumenti, la differenza c'è, la sento. Capite? Quindi di fatto il denaro inizialmente, dopodiché il numero, perché il denaro di fatto poi diventa cifra, no? Se voi pensate all'evoluzione del denaro nel tempo, il denaro cos'era prima? Era bellissime monete di grande valore. No? Oro, argento, tutti stampe, cose bellissime. Oggi cos'è? Delle cifre su un monitor. Cioè il mio stipendio non lo vedo mai. Ogni tanto mi dicono che sono arrivati dei numeretti, io li spendo provvedendo a ripiare dei fogli, brutti fogli di carta da un bancomat, stop, il mio rapporto col denaro è finito. Non c'è più, il denaro è scomparso. E quando non servirà più che io prenda brutti biglietti di carta, non ci saranno più manco quelli, avrò soltanto una tesserina di plastica. Da un certo punto di vista qualitativamente è avvilente. Questo è il problema, perché la moneta era un oggetto anche artistico, ci fanno le mostre, figurate, ci sono quelli che fanno le collezioni, non è casuale. La moneta era anche un bell'oggetto in sé, al di là dell'avere un valore, che poi oltretutto era un valore reale, per cui se ci avevi comunque un doblone d'oro, era un doblone d'oro, poteva morire chiunque, tu comunque l'oro ce l'avevi. Oggi come oggi salta l'Unione Europea, noi con i nostri euro ce li diamo la rincorsa nei denti, con buona possibilità e via discorrendo. Anche lì un bel gesto di fiducia. Però capite che quindi attraverso questo agente che si sta smaterializzando, perché il denaro di fatto non c'è più, no? Scompare pure tutta una parte della nostra realtà. Tutto quello che è cultura, tutto quello che è qualità, tutto quello che è importante, sparisce. Quindi diventa divertente immaginare che noi ragioniamo della felicità collettiva e individuale in termini di prodotto interno lordo. A questo proposito vi leggo un brano che ho trovato ieri, citato da Bauman, che un discorso di Robert Kennedy. Forse non vi ricorderete chi è Robert Kennedy, ma è il fratello sfortunato di quello a cui hanno sparato a Dallas. Questo gli hanno sparato da un'altra parte, una famiglia che non si sa perché, ma gli sparavano sempre. E forse perché dicevano cose scomode, probabilmente. Allora, Robert Kennedy nella campagna elettorale del 68, guarda un po' i casi della vita, ne parlavamo, pagina 7, chi c'ha il libro a pagina 7? Fa questo discorso qui. Il calcolo del nostro prodotto nazionale lordo, che sarebbe il PIL, tanto per capirsi, tiene conto dell'inquinamento atmosferico, della pubblicità delle sigarette e delle corse in ambulanza per soccorrere i feriti sulle strade. Mette in conto i sistemi di sicurezza che acquistiamo per proteggere le nostre case e il costo delle prigioni in cui rinchiudiamo coloro i quali riescono a penetrarvi. Integra la distruzione delle nostre foreste di sequoie e la loro sostituzione con un'urbanizzazione tentacolare e caotica. Comprende la produzione del napalm, delle armi nucleari e delle automobili blindate della polizia destinate a reprimere i disordini delle nostre città. Mette in conto i programmi televisivi che glorificano la violenza allo scopo di vendere i giocattoli corrispondenti ai nostri bambini. In compenso, il prodotto nazionale lordo non tiene conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro istruzione, né dell'allegria dei loro giochi. Non misura la bellezza della nostra poesia o la solidità dei nostri matrimoni. Non pensa a valutare la qualità dei nostri dibattiti politici o l'integrità dei nostri rappresentanti, se vedete che è del 68. Non tiene conto del nostro coraggio, della nostra saggezza e della nostra cultura. Non dice nulla della nostra pietà o dell'attaccamento al nostro paese. In breve, il prodotto nazionale lordo misura tutto tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta. 40 anni fa. E l'hanno ammazzato. Non è casuale, voglio dire. Però il problema è che dopo tutte le cazzate che ci stanno raccontando nei 40 anni che sono intercorsi, un po' di gente si sta accorgendo che effettivamente ragionare in termini economici non paga. L'idea che il prodotto interno lordo possa essere una misura della felicità effettiva è poteva venire in mente solo a noi, fondamentalmente, perché è così. Il prodotto interno lordo misura qualsiasi cosa, misura pure le spese in emergenza che stiamo facendo per ripulire Napoli. Non mi pare che questo ci renda particolarmente felici, però se spendessimo tanto probabilmente sarebbe una bella botta di felicità per tutti. È ridicolo. Però sta benissimo a tradurre quello che vi ho appena detto, ovvero sia il fatto che il denaro è l'unico metro che abbiamo noi oggi. Perché non riusciamo a lavorare sui valori e non riusciamo a lavorare sulla fiducia? Perché semplicemente quelle non le compri. I valori non li compri, non li fai con i soldi, non li fai con le iniezioni di miliardi di Obama, che se ne è accorto dolorosamente per conto suo, non le fai dicendo semplicemente che hai fatto le cose, non le fai in tanti modi, le fai in altri modi che noi non sappiamo più però. Quello è il problema, perché noi sono 350 anni che ragioniamo in termini di denaro. Come faccio a salvarmi? Col denaro, come vi dicevo l'altra volta Weber, no? Come faccio a comprarmi la salvezza? Già nel 500 la compravo col denaro quando mi compravo le indulgenze, dopodiché me la compro di nuovo col denaro mettendo in piedi una bella fabbrica e diventando ricco. Sempre quello è il criterio. E più compro cose più sono contento, più sono felice, dicono, però insomma appunto abbiamo detto che questo è un po' discutibile. Per cui, come vedete, la dinamica del denaro, questa monetarizzazione dell'esistenza, è il nostro grande problema. Il nostro grande problema è riuscire a fare qualcosa dove non guadagni. Paradossalmente oggi l'unico modo per essere rivoluzionari è non piana lira. Perché nel momento in cui tu fai qualcosa e non vuoi i soldi, la gente ti guarda e dice com'è? Dov'è la fregatura, come dicevamo prima? Perché per noi è talmente ovvio che non si fa nulla senza pretendere un corrispettivo. Perché quando qualcuno lo fa, te lascia di stucco. Quello è il punto. Solo così tu riesci, se non ti sottrai al dominio e all'arbitrio del denaro, non ne veniamo fuori. Che il denaro purtroppo ha una serie di problemi suoi, si sapeva da sempre, no? I romani dicevano che la pecunia non olet, il denaro non puzza, per cui qualunque somma di denaro tu abbia, io so solo che c'hai il suo denaro, non c'è scritto che l'hai ottenuto spacciando o vincendo la lotteria o facendo qualcosa di intelligente, ce l'hai e basta. E se io ti giudico sulla base del denaro, chiudere cappello è spaventoso. Vabbè, indi. Capite perciò che questo problema della qualità e quantità è un problema sul quale noi dobbiamo confrontarci necessariamente, perché noi oggi abbiamo una fame di qualità assoluta e nessun modo per capire come fare a gestirla, come ripristinarla, come apprezzarla. Come vi dicevo, non è casuale che poi insomma diciamo nel corpo sociale queste cose un po' si diluiscono e accadono, non è casuale che oggi ci sia slow food, ci siano tutti i corsi che ti insegnano a degustare qualsiasi cosa, l'olio, il sale, il vino, ditene una e la trovate. No, fino a qualche anno fa non c'erano, fino a qualche anno fa c'era il Tavernello, che adesso si è messo a fare una pubblicità molto più battente perché improvvisamente va più bene. Però non è casuale che ci sia questa riscoperta del voler fare le cose, del capire da soli, del voler essere in qualche misura protagonisti dell'agire, perché noi siamo stati espropriati di questa capacità. costantemente, da una parte col sapere esperto, come abbiamo visto l'altro giorno, da un'altra parte con questa monetarizzazione selvaggia, da un'altra parte con la virtuale, la possibilità di acquistare qualsiasi cosa, e tutto questo in qualche modo ci torna contro e ci schiaccia, ci rende inutili. Siamo solo consumatori, questo è il grande problema. C'è un altro testo di Bauman che non ho adottato che si chiama Consumo, quindi sono. Ecco, francamente io penso che sia qualcosa di più di un consumatore. Però nella logica e nell'ottica corrente noi valiamo solo in quanto consumatori. Per cui se consumi tanto sei bravo e se non consumi tanto sei una frana.